L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus APS presenta Libro Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Anno 19, numero 5, maggio 2019. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Mario Barbuto. Coordinatore editoriale Vincenzo Massa. Comitato stampa: Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Katia Caravello, Maria Carbone, Giovanna Corraine, Nunziante Esposito, Salvatore Ferragina, Roberta Gatto, Rita Lamusta, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti, Eugenio Saltarella, Flavio Vezzosi. Direzione e amministrazione: via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06 699 881. Fax numero 06 678 6815. Email lp@wecechi.it. Sito internet www.wecechi.it. Abbonamento gratuito. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 96, decreto ministeriale 70 del 15 maggio 2017. In questo numero, maggio 2019, traccia 2, libri in uscita. Da traccia 3 a traccia 52, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 53, comunicato. Traccia 54, sigla finale. Traccia 2. Riportiamo qui di seguito alcuni titoli, con i rispettivi autori, delle opere attualmente in produzione nei nostri studi di registrazione. Donne che parlano, di Miriam Toews, romanzo. Salvare le ossa, di Jasmine Ward, romanzo. L'albero della vita, il romanzo di Sant'Elena, di Louis de Vaulx, romanzo storico. Ogni cosa è fulminata alla ricerca delle PCC, piccole cose certe, di Luciana Littizzetto, satira, umorismo. Prima dell'oceano, di Anita Shreve, romanzo. La giovinezza di Verdi, di Massimo Mila, musica. Lui, io, noi, di Dori Ghezzi, Giordano Meacci e Francesca Serafini, diari, memorie, autobiografie. M, il figlio del secolo, di Antonio Scurati, romanzo storico. La bellezza del Giappone segreto, di Alex Kerr, viaggi, guide, reportage. Genere, diari, memorie, autobiografia. Numero di catalogo 90.395, durata 1.362 minuti.
Michelle Obama. Becoming. La mia storia. B. E. C. O. M. I. N. G. Traduzione di Chicca Galli. Garzanti. 2018. Lettura di Manuela De Vito. Quando era solo una bambina, per Michelle Robinson l'intero mondo era racchiuso nel South Side di Chicago, dove lei e il fratello Craig condividevano una cameretta nel piccolo appartamento di famiglia e giocavano a rincorrersi al parco. È stato qui che i suoi genitori, Fraser e Marian Robinson, le hanno insegnato a parlare con schiettezza e a non avere paura. Ma ben presto la vita l'ha portata molto lontano dalle aule di Princeton, dove ha imparato per la prima volta cosa si prova ad essere l'unica donna nera in una stanza, fino al grattacielo in cui ha lavorato come potente avvocato d'affari e dove, la mattina di un giorno d'estate, uno studente di giurisprudenza di nome Barack Obama è entrato nel suo ufficio sconvolgendole i piani. In questo libro, per la prima volta, Michelle Obama descrive gli inizi del matrimonio, le difficoltà nel trovare un equilibrio tra la carriera, la famiglia e la rapida ascesa politica del marito. Ci confida le loro discussioni sull'opportunità di correre per la presidenza degli Stati Uniti e racconta della popolarità vissuta e delle critiche ricevute durante la campagna elettorale. Con grazia, senso dell'umorismo e una sincerità non comune, Michelle Obama ci offre il vivido dietro le quinte di una famiglia balzata all'improvviso sotto i riflettori di tutto il mondo e degli 8 anni decisivi trascorsi alla Casa Bianca, durante i quali lei ha conosciuto meglio il suo paese e il suo paese ha conosciuto meglio lei. Becoming ci conduce in un viaggio dalle modeste cucine dell'Iowa alle sale da ballo di Buckingham Palace, tra momenti di indicibile dolore, prove di tenace resilienza, e ci svela l'animo di una donna unica e rivoluzionaria che lotta per vivere con autenticità, capace di mettere la sua forza e la sua voce al servizio di alti ideali. Nel raccontarsi con onestà e coraggio, Michelle Obama lancia una sfida a tutti noi. Chi siamo davvero e chi vogliamo diventare? Michelle Robinson Obama è stata la First Lady degli Stati Uniti dal 2009 al 2017. Laureatasi alle università di Princeton e Harvard, inizia la sua carriera da avvocato a Chicago nello studio Sidley & Austin, dove incontra il futuro marito Barack Obama. Sempre a Chicago ha lavorato in seguito per gli uffici del sindaco, l'università e l'ospedale della stessa istituzione. Ha inoltre fondato la sezione locale di Public Allies, un'organizzazione per la formazione dei giovani alla carriera nei settori pubblico e non profit. Michelle e Barack vivono attualmente a Washington e hanno 2 figlie, Malia e Sasha.
Numero di catalogo 90.395. Genere filosofia. Numero di catalogo 90.242, durata 350 minuti.
Vito Mancoso, La via della bellezza, Gargianti, 2018. Lettura di Ivano Bini. Perché ci viene spontaneo raccogliere sulla spiaggia del mare le conchiglie e i sassolini più belli? Perché rimaniamo incantati davanti a un volto umano o a un dipinto, o avvertiamo un'inesprimibile dolcezza interiore ascoltando musica, o ci soffermiamo con gli occhi spalancati a contemplare un tramonto? Perché, in altre parole, ricerchiamo quella rivelazione, quell'epifania che definiamo bellezza? Vito Mancuso affronta in questo nuovo, affascinante libro un mistero che è tipico dell'uomo e ne interpreta le profondità per farne la bussola capace di orientare il cammino verso la verità. Superando l'aspetto esteriore dei nostri corpi per approfondirne il senso dell'interiorità della nostra anima fatta di armonia e fascino, eleganza e grazia, questa riflessione diventa un'avventura alla ricerca delle sorgenti della bellezza, in grado di indicarci quali pratiche concrete possiamo mettere in atto per rendere quotidiano il nostro rapporto con essa. Solo in questo modo, infatti, potremmo superare ogni indifferenza e tornare o addirittura iniziare a gioire al cospetto di quelle opere e di quegli eventi capaci di stringerci il cuore. Perché ricercare e custodire la bellezza è la via privilegiata per onorare il compito che attende la nostra vita. Vito Mancuso, teologo e filosofo, Ha insegnato presso l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano e l'Università degli Studi di Padova. È autore, tra gli altri, libri di L'anima e il suo destino, 2007, La vita autentica, 2009, Obbedienza in libertà, 2012. Insieme a Corrado Augias ha scritto Disputa su Dio e dintorni, 2009, e insieme a Eugenio Scalfari Conversazioni con Carlo Maria Martini, 2012. Il suo pensiero è oggetto di una monografia uscita in Germania nel 2011, Essentials of Catholic Radicalism, An Introduction to the Lay Theology of Vito Mancuso. Per Garzanti ha pubblicato Io e Dio, una guida dei perplessi, 2011, 12 edizioni. Il Principio Passione, 2013, 6 edizioni. Io amo, Piccola filosofia dell'amore, 2014, 5 edizioni. Questa vita, 2015, 3 edizioni. Dio e il suo destino, 2015, 3 edizioni. Il coraggio di essere liberi, 2016, 8 edizioni. E Il bisogno di pensare, 2017, 8 edizioni. Dirige la collana I grandi libri dello spirito. Dal 2009 collabora con il quotidiano La Repubblica.
Numero di catalogo 90.242. Numero di catalogo 90.187. Durata 491 minuti.
Pablo Martinez Vila, Inseguendo l'arcobaleno, oltre il dolore, il lutto e le separazioni. Edizioni GBU 2014. Lettura di Giulia Salvi. Il lutto è un'esperienza intensamente personale, anche se in qualche modo colpisce tutti. Sul tema si è scritto tanto, ma questo libro lo vuole affrontare in modo singolare. L'esperienza clinica di uno psichiatra e la capacità nell'intervistare di una giornalista si combinano con un profondo discernimento cristiano, dando luogo a un'eccellente guida per chi è nel lutto, per i suoi familiari e per gli amici. È un'opera sentita, onesta, pratica e sensibile. Lontana dal prescrivere regole rigide, mostra una lucida comprensione del dolore causato dal lutto, evidenziando che ogni persona lo vive in forme diverse. Risponde a domande quali: quanto durerà? Perché mi sento così? Cosa dire e quando è il momento più opportuno per dire qualcosa? Ogni capitolo è arricchito da testimonianze personali, è incluso un capitolo sul divorzio che segna la fine di una relazione, evidenziando così una delle perdite più dolorose della vita. Inseguendo l'arcobaleno è una pietra preziosa, di inestimabile valore per tutti, includendo chi se ne occupa in modo professionale, quali medici, infermieri e pastori. Oltretutto è un libro stupendamente reale, senza sentimentalismi superficiali o soluzioni banali. Lo raccomando con tutto il cuore. Dottor Alan Johnson, professore emerito di chirurgia presso l'Università di Sheffield. Presidente ISMDA, International Christian Medical and Dental Association.
Numero di catalogo 90.187. Genere libri per ragazzi. Numero di catalogo 90.569. Durata 159 minuti.
Vicky De Marchi, I maestri di strada. Einaudi ragazzi, 2018. Lettura di Manuela De Vito. A Napoli ci sono ragazzi che non vanno più a scuola. Li chiamano i dispersi. Per loro, però, esistono i maestri di strada che riportano Ciro, Carmela, Angelica e molti altri in una scuola diversa da tutte le altre, dove un abbraccio conta più di qualsiasi voto. A Barra, alla periferia di Napoli, troppi ragazzi hanno abbandonato la scuola. Bocciati alle elementari, cacciati dalle scuole medie, nessuno li vuole più. Sino a quando incontrano i maestri di strada, che si sono inventati una scuola unica al mondo, dove i banchi e i libri ci sono, ma servono a poco, dove ci sono merende, gite, una paghetta e una stanza molto speciale chiamata spassatiempo. La frequentano Carmela, che qualche volta si addormenta in classe perché a casa deve badare ai suoi fratelli, Ciro, che spacca tutto ma a scuola ci va sempre, Vincenzo, che per amico ha un cane randagio, e Renata, che sembra una vera attrice. La vita trascorre tra bisticci e promesse di amicizia, più o meno come in una qualunque scuola, ma quando Carmela scompare insieme ai suoi fratelli, una rete di solidarietà si leverà per lei proprio da quella strana scuola. Vicky De Marchi è nata a Venezia, ma vive a Roma. È giornalista e scrittrice. Ha lavorato anche per un'agenzia delle Nazioni Unite, viaggiando in posti lontani per incontrare persone intrappolate dalla fame o dalla guerra. La sua passione è scrivere ispirandosi a storie vere. È stata finalista al premio Strega Ragazze e Ragazzi.
Numero di catalogo 90.569. Numero di catalogo 90.570, durata 136 minuti.
Paola Capriolo, Le Olimpiadi del Coraggio, Edizioni EL 2017. Lettura di Edoardo Camponeschi. Città del Messico, 16 ottobre 1968. Sul podio della vittoria dei 200 metri piani, due uomini dalla pelle scura stanno a capochino, sollevando un pugno coperto da un guanto nero, mentre il terzo, biondo e di carnagione chiara, guarda dritto davanti a sé. In Le Olimpiadi del Coraggio, Paola Capriolo racconta la storia che sta dietro questa immagine, una delle più famose nella storia non solo sportiva del Novecento. La storia di John Carlos e Tommy Smith, cresciuti in un'America ancora dominata dal razzismo, e quella di Peter Norman, un australiano bianco che credeva fermamente nell'eguaglianza di tutti gli esseri umani. Il gesto di silenziosa protesta compiuto insieme sul podio olimpico, per il quale dovranno pagare un prezzo altissimo, fa di loro tre campioni grandissimi, non solo nella corsa, ma del coraggio civile. Paola Capriolo, nata a Milano nel 1962, ha esordito sulla scena letteraria nel 1988 con la raccolta di racconti La Grande Eulalia, Feltrinelli. Autrice di romanzi tradotti in molte lingue, traduttrice a sua volta di classici della letteratura tedesca, da anni si dedica con passione anche alla narrativa per ragazzi, sia in chiave fantastica, sia elaborando biografie romanzesche di personaggi storici o affrontando per i giovani lettori i temi più scottanti dell'attualità e della storia recente. Con la casa editrice Edizioni EL ha pubblicato L'amico invisibile, 2006, Maria Callas, 2007, Indira Gandhi, 2009, No, 2010, Io come te, 2011, L'ordine delle cose, 2013, Partigiano Rita, 2016, oltre ad una riscrittura de La coscienza di Zeno di Italo Svevo, per la collana In poche parole, 2016.
Numero di catalogo, 90.570. Numero di catalogo, 90.571, durata 114 minuti.
Sergio Rossi, Masao, l'eroe di Fukushima. Edizioni EL 2018. Lettura di Edoardo Camponeschi. Giappone, estate 2012. Pietro doveva trascorrere una bella vacanza in Estremo Oriente, ma si ritrova al capezzale del nonno, che versa in gravi condizioni. Uscito nel giardino dell'ospedale per prendere una boccata d'aria, incontra un altro malato, simpatico e gentile, con cui fa subito amicizia. Presto scopre che quello non è un malato qualunque. È Masao Yoshida, il direttore della centrale nucleare di Fukushima devastata dal terremoto tsunami dell'anno prima. L'uomo che per mesi è rimasto al proprio posto e ha sacrificato la vita per spegnere la centrale ed evitare un disastro ambientale che avrebbe coinvolto tutto il Giappone. In una parola, un eroe. Un eroe completamente diverso da quelli che Pietro è abituato a vedere nei cartoni animati e nei film, e che, attraverso il racconto di cose accaduto in quel drammatico 2011, gli insegnerà ad affrontare la sua più grande paura. Sergio Rossi, nato a Perugia nel 1970, è un fisico che lavora nell'editoria sia come curatore di libri, sia come studioso, traduttore, editor e storico del fumetto. Scrive romanzi e racconti per ragazzi, libri di divulgazione scientifica e di storia del fumetto. Per la collana Che Storia, di Edizioni L, ha pubblicato Il Big Bang e la nascita dell'universo.
Numero di catalogo 90.571. Numero di catalogo 90.572, durata 184 minuti.
Igor De Amicis e Paola Luciani. Roberto Mancini nella Terra dei Fuochi. Einaudi ragazzi 2018. Lettura di Emanuela De Vito. Jacopo, Gennaro e Luigino sono tre amici con una grande voglia di avventura e non esitano a gettarsi a capofitto nell'esplorazione di una vecchia cava abbandonata alla ricerca di un leggendario mostro. Ma i tre ragazzi non trovano nessun drago sputafuoco, bensì migliaia di fusti blu, da cui fuoriesce un liquido maleodorante e velenoso. Ma cosa sta succedendo nella loro terra? Chi sono gli uomini che scaricano camion e camion di rifiuti? I ragazzi hanno per la testa molte domande a cui nessuno vuole dare risposta, nessuno tranne Roberto Mancini, un poliziotto dallo sguardo severo e deciso, un uomo tenace che è disposto a rischiare il tutto per tutto e a mettere in gioco se stesso pur di scoprire la verità. Una verità sconvolgente e terribile che lo porterà a scoprire la Terra dei Fuochi. Tre ragazzini curiosi e un poliziotto tenace, insieme alla scoperta della verità fra i misteri dell'ecomafia. Un viaggio nelle trame oscure dei crimini che distruggono l'ambiente e avvelenano la nostra terra. Un'indagine che li porterà sino alla Terra dei Fuochi e che cambierà per sempre le loro vite. Igor De Amicis è commissario di polizia penitenziaria e scrittore per vocazione. Alterna storie per ragazzi a racconti e romanzi polizieschi con la convinzione che ogni bella storia debba essere raccontata. Paola Luciani è insegnante di sostegno nella scuola primaria. Si occupa da anni di letteratura per ragazzi con articoli, interviste e recensioni. Ha scritto monografie e saggi sul mondo della scuola. Insieme hanno pubblicato Giù nella miniera, collana carta bianca.
Numero di catalogo 90.572. Numero di catalogo 90.573. Durata 121 minuti.
Daniele Nicastro, Califa, un immigrato da Medaglia. Edizione Einaudi Ragazzi 2018. Lettura di Rosalba Caramoni. La storia di Sobui Califa inizia in Bangladesh in una baracca in condizioni di estrema povertà. Sobui sogna di venire in Italia per migliorare la propria vita, ma quando riesce a trasferirsi a Roma la sua vita non migliora affatto. Non trova né una casa né un lavoro e finisce a vivere in un buco fognario sulle rive del Tevere. Passa le giornate in attesa che accada qualcosa. E qualcosa accade. Una donna sta annegando nel fiume. Sobui si getta in acqua senza esitare. Non pensa a se stesso o alla propria vita. Pensa solo a salvare quella donna. E ci riesce. Ma, ironia della sorte, il suo gesto eroico che lo ha portato davanti alle autorità rischia di farlo espellere dall'Italia. Il suo permesso di soggiorno è scaduto. È l'inizio di un'altalena di emozioni che da ambulante senza tetto lo porterà a diventare cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Daniele Nicastro vive e scrive in un piccolo paese della provincia di Cuneo, ma le sue origini sono siciliane. Lavora da anni nell'editoria per ragazzi e ha collaborato come ghostwriter con importanti case editrici italiane. Con Einaudi Ragazzi ha pubblicato Grande, collana Carta Bianca.
Numero di catalogo 90.573. Numero di catalogo 90.574, durata 237 minuti.
Gabriele Clima, I guerrieri dell'arcobaleno, Einaudi Ragazzi, 2019. Lettura di Emanuela De Vito. Tim ha 13 anni e lavora con il padre in un cantiere nautico nella baia di Vancouver. Sa che la sua vita non è tutta lì, che oltre a quel cantiere c'è qualcosa di più grande, più importante, che lo sta aspettando. E quando in città arrivano quei tipi strani, coi capelli lunghi, quegli hippie, come li chiama papà, Tim vuole conoscerli, perché parlano di cose che lui non ha mai sentito, parlano di impegno, di ambiente, di cambiare il mondo. Parlano di prendere una barca e andare fino in Alaska a fermare un'esplosione nucleare. Perciò una mattina, non visto, Tim si imbarca sul Greenpeace. Fra le onde gigantesche del mare di Bering e nel segno di un'antica profezia, ha inizio il viaggio di un piccolo gruppo di eroi che darà vita al più grande movimento ambientalista della storia. 1971. Il peschereccio più scalcagnato del porto di Vancouver salpa alla volta dell'Alaska per cercare di fermare un'esplosione nucleare. A bordo c'è anche Tim, imbarcatosi clandestinamente per partecipare all'impresa. Quel peschereccio si chiama Greenpeace e il suo viaggio cambierà la vita di milioni di persone e del nostro pianeta. Gabriele Clima è autore e illustratore per bambini e ragazzi. Ha pubblicato molti libri per diverse fasce d'età, dalla primissima infanzia fino ai giovani adulti. Le sue storie toccano spesso tematiche sociali, quali il disagio, l'integrazione, la discriminazione, la diversità. Nel 2017 ha vinto il premio Andersen per il miglior libro oltre i 15 anni. Nello stesso anno è entrato a far parte della selezione Outstanding Books for Young People with Disabilities di IBBY.
Numero di catalogo 90.574. Numero di catalogo 90.575, durata 185 minuti.
Annalisa Strada, Gianluigi Spini, La resistenza dei sette fratelli cervi, edizione Einaudi Ragazzi 2018, lettura di Rosalba Caramoni. I fratelli cervi appartengono a una famiglia contadina. Nati mezzadri, in un periodo difficile come il ventennio fascista, affrontano il rischio di affittare un podere che, grazie alla loro lungimiranza, rendono in breve tempo produttivo. I loro progetti sono fatti di mattoni, di terra e di bestiame, ma anche di ideali e di studio. Appassionati lettori decidono di fare della biblioteca casalinga una biblioteca pubblica e itinerante, recandosi nelle case della gente per leggere e commentare libri e giornali e diffondere idee antifasciste. Nella loro cascina, durante la Seconda Guerra Mondiale, danno rifugio a partigiani e prigionieri stranieri fuggiti dai nazifascisti, perché per i cervi la responsabilità di aiutare gli altri non è un peso, ma l'opportunità di costruire un futuro migliore. E per questa opportunità sono disposti a pagare con la loro stessa vita. Annalisa Strada scrive libri per giovani lettori ed è docente di lettere nella scuola secondaria di primo grado. Ha vinto vari premi, tra cui il premio Andersen, Il mondo dell'infanzia, miglior libro oltre i 15 anni, 2014, e con Io, Emanuela, agente della scorta di Paolo Borsellino, collana Storie e Rime, i premi Selezione Bancarellino e Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, 2017. Gianluigi Spini si è occupato di teatro e di animazione teatrale nelle scuole per oltre 40 anni, come fondatore e responsabile della compagnia teatrale La Ginestra. Ha scritto libri per ragazzi, testi teatrali e ha interpretato film indipendenti che hanno partecipato a numerosi concorsi, aggiudicandosi vari premi.
Numero di catalogo 90.575. Numero di catalogo 90.576, durata 127 minuti. Antonio Ferrara, Casa Lampedusa, edizione Einaudi Ragazzi, 2017. Lettura di Renato Rappo. Il mare porta i migranti sulle spiagge di Lampedusa e un giorno porta anche Khalid. Salvatore li teme entrambi. Quella sconfinata massa d'acqua che uccide le persone e lo straniero che i suoi genitori hanno deciso di accogliere in casa. Ogni mattina a colazione, se lo ritrova lì, sdraiato nella brandina, con i piedi neri che sbucano fuori dal materasso troppo corto per le sue gambe lunghissime. E poi Khalid non si spreca certo in ringraziamenti, anzi, con i suoi modi bruschi, tiene tutti a distanza. Salvatore ne ha già abbastanza di essere emarginato a scuola, dove i compagni lo prendono in giro perché non sa nuotare, anche se deve ammetterlo che lampedusano è uno che si lascia spaventare dal mare. Sì, Salvatore sa bene cosa sia la paura. Quello che non sa è che a volte la paura porta a compiere gesti prodigiosi, perfino eroici. Lampedusa, un'isola italiana molto vicina all'Africa, così vicina che sulle sue spiagge naufragano quasi ogni giorno moltitudini di migranti in fuga dai loro paesi. Alcuni arrivano vivi, altri no. È difficile abitare a Lampedusa in queste condizioni, c'è da aver paura. Ma per gli abitanti dell'isola c'è anche la grande opportunità di trasformarsi semplicemente in eroi. Antonio Ferrara vive a Novara. È autore, illustratore e formatore. Ha lavorato per 7 anni presso una comunità alloggio per minori. Durante questo periodo si è accostato sempre più intensamente alla psicologia dell'età evolutiva e alla scrittura come strumento per narrare il disagio. Tiene laboratori di scrittura in scuole, biblioteche, carceri ed ospedali. Considera la scrittura per ragazzi una pratica speciale per nominare e condividere le emozioni, una forma privilegiata di educazione sentimentale. Nel 2012 ha vinto il premio Andersen, Il mondo dell'infanzia. Ha pubblicato i romanzi 80 miglia, Bestie, Harry e Einaudi ragazzi e Certi fiori stanno all'ombra, edizioni EL. Numero di catalogo 90.576. Numero di catalogo 90.577, durata 126 minuti.
Davide Morosinotto. Franco Basaglia, il re dei matti. A 40 anni dalla legge 180. Dalla collana Semplicemente eroi. Edizioni EL 2018. Lettura di Edoardo Camponeschi. La mamma di Lisa è matta. E siccome è matta, lei e Lisa non possono stare insieme. Quando vuole incontrarla, Lisa deve scappare di casa, raggiungere il grande manicomio sulla collina, superare la guardia che custodisce il cancello. Il manicomio, poi, è un posto orribile, cupo e opprimente. Ci sono sbarre dappertutto, porte chiuse a chiave, sofferenza. È più di una prigione per Lisa. È un incubo diventato realtà. Per fortuna, al manicomio di Trieste sta per arrivare un nuovo direttore. È un signore strano, che non indossa il camice e si fa chiamare semplicemente Franco. Franco Basaglia. Le vite di Lisa e della sua famiglia cambieranno per sempre. Ma il nuovo direttore farà molto di più. Cambierà l'intera città, tutta l'Italia. E il modo in cui le persone si rapportano con quella cosa strana, misteriosa e spaventosa, che chiamiamo follia. Davide Morosinotto è nato a Campo San Piero, in provincia di Padova, nel 1980. Fin da piccolo ha deciso che voleva raccontare delle storie. Ormai da molti anni vive a Bologna, dove lavora come autore di libri per ragazzi, ne ha scritti più di 30 per numerosi editori italiani, giornalista e traduttore di videogiochi. È socio di Book on a Tree, una cooperativa di autori e amici fondata da Pier Domenico Baccalario. Nel tempo libero gli piace leggere e viaggiare e immaginare nuove avventure. Nella collana Carta Bianca ha pubblicato Il libero regno dei ragazzi e nella collana, in poche parole, le riscritture de Il fu Mattia Pascal e de I promessi sposi. In questa collana è autore di Peppino impastato, Una voce libera.
Numero di catalogo 90.577. Genere poesia. Numero di catalogo 90.615. Durata 33 minuti.
Francesco Fratta. Tornanti. Edizione fuori commercio in 100 copie numerate. Finito di stampare il mese di dicembre del 2007. Impaginazione e grafica a cura di Irene Fratta. In copertina, Lo sguardo dell'albero, matita su carta, 1979. Disegno dell'autore. Il brano musicale in calce ai titoli delle poesie è un lead composto dall'autore nel 1981 ed è intitolato Memoria d'un incontro. Lettura di Maria Adele Cinquegrani e Alessandro Pala.
Ogni creatura ha il suo proprio canto. Mi venne incontro questo pensiero una mattina d'autunno di un paio d'anni fa, attraversando un giardino. Sentivo passeri, cince, cornacchie, piccioni ed altri canti di uccelli che non so come si chiamino. Sentivo batter d'ali e qua e là ronzii di insetti ancora svegli per via del clima mite. Voci di bimbi e saluti di mamme salivano dalla strada sottostante, sbattere di persiane e fruscio di foglie smosse dal vento e in lontananza un latrato. Nel gran coro dell'universo ciascuno canta, più o meno forte, ora piano e ora forte, ora tace ed ora sovrasta come un solista. Ma nessuno è mai sempre solista ed anche un esile ronzio intermittente contribuisce a dare il tono e il timbro d'insieme. Anche le pause hanno senso in musica. Ed è proprio nei miei lunghi e raccolti silenzi che imparo ad ascoltare e a riconoscere, in me e fuori di me, le mille voci della vita e della morte. Che anche la morte fa parte del coro e canta, ora forte e ora piano, e a tratti si tace.
Numero di catalogo 90.615. Genere politica. Numero di catalogo 90.522. Durata 104 minuti.
Luigi Ciotti. Lettera ad un razzista del terzo millennio. Edizioni Gruppo Abele 2019. Lettura di Alessandro Mannozzi. Due giorni prima di Natale una notizia ha fatto, per qualche ora, il giro del mondo. Sam, un bimbo nato tre giorni prima sulla costa libica, dopo l'attraversamento del Sahara da parte della madre e salito con lei su un barcone, è stato salvato nel Mediterraneo dalla nave di una ONG. Di lì, per le sue precarie condizioni di salute, è stato prelevato con un elicottero insieme alla madre e trasferito a Malta. Ma gli altri 309 migranti che erano con lui hanno continuato la loro odissea in mare per una settimana e 2000 chilometri senza un porto disposto ad accoglierli. Due mesi prima, il 2 novembre, Amal è morta di fame a 7 anni. come centinaia di altri bambini yemeniti travolti da una guerra combattuta con armi costruite nel nostro paese. La sua fotografia, il viso reclinato con gli occhi persi, le ossa a malapena ricoperte di pelle, le mosche sulle mani, ha provocato l'indignazione di un giorno. Quelle immagini sono rapidamente scomparse da quotidiani e telegiornali, lasciando il posto alla retorica sgangherata dei porti chiusi e agli insulti, crudeli e volgari, nei confronti dei migranti, sui social e non solo. Eppure, Sam, Amal e le altre centinaia di migliaia come loro non sono dei numeri, ma delle persone, come me, come te che stai leggendo. È questa situazione che mi ha spinto a scrivere. Non sono abituato a farlo. Preferisco i fatti con il loro linguaggio, silenzioso ma vero. Eppure, di fronte all'ingiustizia che monta intorno a noi, non si può più stare zitti. Ce lo ha ricordato con la consueta forza e chiarezza il Papa, che il 26 marzo scorso in piazza San Pietro si è rivolto ai giovani con queste parole: «Sta a voi non restare zitti. Se gli altri tacciono, se noi anziani e responsabili, tante volte corrotti, stiamo zitti. Se il mondo tace e perde la gioia, vi domando, voi griderete? Per favore, decidetevi prima che gridino le pietre». Per questo ho deciso di scrivere, proprio a te, coinvolto nella ubriacatura razzista che attraversa il paese. Una ubriacatura a cui partecipi forse per convinzione o forse solo per l'influenza di un contesto in cui prevalgono le parole di troppi cattivi maestri e predicatori d'odio che tentano di coprire così l'incapacità di chi ci governa e ci ha governati di assicurare a tutti, compresi i più poveri, condizioni di vita accettabili. Secondo te, le difficoltà in cui viviamo e le incertezze sul presente e sul futuro sono colpa dei migranti che ci portano via il lavoro, che sporcano, che rubano, che hanno aggiunto nuovi problemi a quelli che già avevamo e che dunque devono starsene a casa loro? Io non credo che le cose stiano così. Le migrazioni non vanno sottovalutate, ma governate in un modo intelligente ed è necessario parlarne senza rimozioni. Ma se non si arresta il modo di pensare oggi prevalente, gli effetti saranno devastanti, ancora più devastanti di quelli che già vediamo intorno a noi. Non mi sento comodamente e presuntuosamente dalla parte giusta. La parte giusta non è un luogo dove stare, è piuttosto un orizzonte da raggiungere, insieme, ma nella chiarezza e nel rispetto delle persone, non mostrando i muscoli e accanendosi contro la fragilità degli altri.
Numero di catalogo 90.522. Genere psicologia, psicoanalisi. Numero di catalogo 90.261. Durata 1.205 minuti.
Scott Lilienfeld, Stephen J. Lynn, John Russo, Barry Bernstein. I grandi miti della psicologia popolare. Contro i luoghi comuni. Traduzione di Carmen Marchetti. Raffaello Cortina, editore, 2015. Lettura di Carmelina Iannucilli. Ascoltare Mozart rende più intelligenti. L'adolescenza è sempre un periodo difficile. Gli opposti si attraggono. Tendiamo ad amare chi è diverso da noi. La colite è causata dallo stress. Credete a una qualsiasi di queste affermazioni? Allora dovete assolutamente leggere questo libro. Sradicare le falsità non è un compito facile, ma gli autori di quest'opera riescono appieno nel loro obiettivo. Sfatare i luoghi fin troppo comuni della cosiddetta psicologia popolare. Spiegare perché tendiamo a cadere vittime di tali falsità. Evidenziare come la realtà possa essere affascinante quanto i miti con cui ci ritroviamo a fare i conti ogni giorno. Vengono anche presentati esempi paradigmatici di come la scienza funziona davvero, e ogni capitolo costituisce uno stimolo a esercitare la capacità di pensiero critico. Peraltro,
Applicare la scienza, la psicologia basata sul senso comune, non è solo straordinariamente utile, è anche divertente. Scott Lilienfeld. Scott. S-C-O-T-T. Lilienfeld. L-I-L-I-E-N-F-E-L-D. Insegna psicologia alla Emory University di Atlanta. È stato presidente della Society for a Science of Clinical Psychology. Stephen J. Lynn. Stephen. S-T-E-V-E-N. J. J-A-Y. Lynn. L-Y-N-N. Insegna psicologia alla State University of New York di Binghamton. È membro dell'American Psychological Association. John Ruscio. John. J-O-H-N. Ruscio. R-U-S-C-I-O. Insegna psicologia alla State University of New York di Binghamton. È membro dell'American Psychological Association. Barry Bernstein. Barry. B-A-R-R-Y. Bernstein. B-E-Y-E-R-S-T-E-I-N. Ha insegnato psicologia alla Simon Fraser University di Vancouver. È stato presidente della British Columbia Skeptics Society.
Numero di catalogo 90.261. Numero di catalogo 90.386. Durata 408 minuti.
Marina Valcarenghi, Mamma non farmi male, ombre della maternità. Edizione Bruno Mondadori, 2016. Lettura di Rosalba Caramoni. Anche nella maternità, come in ogni relazione, si aprono conflitti e ambivalenze emotive. Ma quando i figli vengono sistematicamente feriti, vuol dire che ci troviamo di fronte a un complesso di madre negativa che vale la pena di indagare. I comportamenti lesivi, infatti, possono essere molto diversi l'uno dall'altro e avere origine in sofferenze psichiche differenti, così come diverse possono essere le conseguenze sulla personalità dei figli. Ma la maternità è inserita nel tessuto sociale e dunque si trasforma nel corso del tempo. Che cosa è cambiato nelle ultime generazioni? Che cosa non può cambiare? Quali sofferenze sono ancora vive e quali nuovi problemi hanno fatto la loro comparsa? E quali i possibili interventi? Se la psicoanalisi non è solo un metodo di cura, ma anche un particolare osservatorio che rende testimonianza del tempo in cui viviamo, allora l'evoluzione della maternità nei paesi dell'Occidente può rivelarsi un indicatore significativo del nostro modo di sentire e di pensare. Marina Valcarenghi è presidente della scuola di specialità in psicoterapia LISTA di Milano, dove insegna psicologia clinica e psicoanalisi sociale, e dell'associazione Viola per lo studio e la psicoterapia della violenza. Per Bruno Mondadori ha pubblicato L'aggressività femminile, 2003, L'insicurezza, la paura di vivere nel nostro tempo, 2005, Ho paura di me, il comportamento sessuale violento, 2007, e L'amore difficile, relazioni al tempo dell'insicurezza, 2009.
Numero di catalogo 90.386. Genere romanzo. Numero di catalogo 89.712. Durata 558 minuti.
André Asiman. Chiamami col tuo nome. Traduzione di Valeria Bastia. Edizione Ugo Guanda 2018. Lettura di Alessandro Pala. 20 anni fa, un'estate in Riviera. Una di quelle estati che segnano la vita per sempre. Elio ha 17 anni e per lui sono appena iniziate le vacanze nella splendida villa di famiglia nel ponente ligure. Figlio di un brillante professore universitario, musicista sensibile, decisamente colto per la sua età, Elio aspetta, come ogni anno, l'ospite dell'estate, l'ennesima scocciatura, uno studente in arrivo da New York per lavorare alla sua tesi di post-dottorato. Ma Oliver, il giovane americano, subito conquista tutti con la sua bellezza e i modi disinvolti, quasi sfacciati. Anche Elio ne è irritito. I due ragazzi condividono conversazioni appassionate su libri e film, discussioni sulle loro comuni origini ebraiche, e poi nuotate mattutine, partite a tennis, corse in bici e passeggiate in paese. E tra loro nasce un desiderio inesorabile quanto inatteso, fatto di ossessione e paura, di scaltra dissimulazione e slanci ingenui, vissuto fino in fondo, dalla sofferenza all'estasi. La scoperta di quei giorni estivi e sospesi in Riviera e di una fosa notte romana è quella irripetibile di un'intimità totale, assoluta. Perché l'intensità, la forza di quell'esperienza, l'autenticità di quei sentimenti sono destinate a rimanere insuperate. Chiamami col tuo nome è la storia di un paradiso scoperto e già perduto, una meditazione proustiana sul tempo e sul desiderio, una lunga lettera d'amore, un'invocazione, una domanda che resta aperta per gli anni a venire, finché Elio e Oliver si ritroveranno un giorno a cercare parole per dire l'indicibile, per confessare, prima di tutto a se stessi, che questa cosa che quasi non ci fu mai, ancora ci tenta. André Assiman insegna letteratura comparata alla City University di New York e vive con la famiglia a Manhattan. Oltre al suo romanzo d'esordio, Chiamami col tuo nome, Guanda ha pubblicato Notti bianche, Harvard Square, il memoir Ultima notte ad Alessandria, la raccolta di saggi Città d'ombra e variazioni su un tema originale.
Numero di catalogo 89.712. Numero di catalogo 90.236. Durata 783 minuti.
Pierre Lemaitre, I colori dell'incendio. Traduzione di Elena Cappellini. Mondadori Editore 2018. Lettura di Giuliana Paciolla. Febbraio 1927. La Parigi che conta assiste al funerale del banchiere Marcel Péricourt. La figlia Madeleine deve prendere le redini dell'impero finanziario di cui è l'erede, ma il destino decide diversamente. Suo figlio Paul, un bimbo di 7 anni, compie un gesto inatteso e tragico che la porterà alla rovina. Posta di fronte alle avversità, alla cattiveria degli uomini, alla cupidigia della sua epoca, alla corruzione e all'ambizione del suo ambiente, Madeleine dovrà fare ricorso alla sua intelligenza e a tutte le sue energie, ma anche a soluzioni machiavelliche per sopravvivere e ricostruire la sua vita. Compito reso ancora più difficile dalle circostanze, in una Francia che osserva, impotente, i primi colori dell'incendio che devasterà l'Europa. I colori dell'incendio è il secondo attesissimo romanzo della trilogia inaugurata con Ci rivediamo lassù, premio Goncourt 2013, tradotto in 26 lingue e 1 milione di copie vendute nel mondo. Un'opera in cui ritroviamo appieno il talento straordinario, l'originalità visionaria e la lingua immaginifica di Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre, P-I-E-R-R-E-L-E-M-A-I-T-R-E, Nato a Parigi, ha insegnato per molti anni letteratura e ora è scrittore e sceneggiatore. Con i suoi romanzi, tutti premiati da critica e pubblico, si è imposto come uno dei più grandi nomi della narrativa francese contemporanea. Le sue opere sono tradotte in oltre 20 lingue e i diritti sono stati acquistati dal cinema. Mondadori ha pubblicato la serie noir del commissario Camille, Verhoeven, Irène, Alex, Camille e Rosie and John. Nel 2014 il romanzo Ci rivediamo lassù e nel 2016 Tre giorni e una vita.
Numero di catalogo 90.236. Numero di catalogo 90.247, durata 710 minuti.
Federica Bosco. Il nostro momento imperfetto. Garzanti, 2018. Lettura di Carmelina Iannuccelli. La vita non rispetta mai i piani e Alessandra lo scopre nel peggiore dei modi. Credeva di avere tutto sotto controllo. Il lavoro, come docente di fisica all'università. Una famiglia impegnativa, ma presente. Un uomo solido al fianco. Un'esistenza senza scossoni che, varcata la soglia dei 40 anni, le regala una stabilità agognata a lungo. Una stabilità che crede di meritare. Finché il castello di carte crolla per un colpo di vento inaspettato. Un colpo di vento che spalanca la finestra e travolge tutto, mandando in pezzi la sua relazione d'amore e una buona dose delle sue certezze di donna insieme alla fiducia, all'autostima e all'illusoria certezza di conoscere l'altro. La tentazione, allora, è di tirare i remi in barca, di smettere di provare, perché il dolore è troppo forte. Ma è proprio fra i dettagli stonati della vita che le cose accadono e l'improvvisa custodia dei due nipoti, deliziosi e impacciatissimi nerd, le regala una maternità che arriva quando ormai il desiderio è da tempo riposto in soffitta, portando con sé una rivoluzione imprevista, fatta di richieste di affetto e di rassicurazione e di lezioni in piscina osservate con orgoglio dagli spalti. È così che Alessandra incontra Lorenzo, un uomo dall'ottimismo senza freni, anche se fresco di divorzio, con un'ex moglie perfida e una figlia adolescente capricciosa e viziata. Tante cose li accomunano, ma tante li dividono. Perché la paura è tanta e troppe le difficoltà. E ci vuole coraggio per azzardare un percorso sconosciuto che rischia di portarti fuori strada, ma ti permette di ammirare panorami inaspettati e bellissimi. Perché a volte la felicità risiede nella magia di un momento imperfetto. Dopo lo straordinario successo di «Ci vediamo un giorno di questi», per mesi in vetta alle classifiche, Federica Bosco torna con un romanzo che sfata il mito della perfezione e rilegge con ottimismo le scelte sbagliate. Perché non c'è un tempo perfetto per amare e vivere, ma quello che ognuno detta con il magico rintocco del proprio cuore. Federica Bosco, scrittrice e sceneggiatrice, ha al suo attivo una ricca produzione di romanzi e vari manuali di self-help. È stata finalista al premio Bancarella 2012 e il suo romanzo, Pazze di me, è diventato un film diretto da Fausto Brizzi. Con Garzanti ha pubblicato Ci vediamo un giorno di questi. 2017.
Numero di catalogo 90.247. Numero di catalogo 90.260, durata 513 minuti.
Paola Mastrocola, Leone, edizioni Einaudi 2018. Lettura di Ivan Raganato. Un quartiere che si chiama Il Bussolo e può essere ovunque in qualsiasi città. Oggi, ai giorni nostri, una madre e un figlio. Lei, Katia, una donna sola di 36 anni, presa dal lavoro, separata dal marito, pochi soldi, poco tempo, sempre di corsa, appesa a sogni nebulosi che non osa sognare fino in fondo. Lui, Leone, un bambino di 6 anni solitario e timido, sottile come un giunco. Un giorno, in mezzo a tutta la gente che passa, alle auto, sotto le luci intermittenti degli alberi di Natale, si mette a pregare. E la madre scopre con stupore e vergogna che lo fa spesso, un po' ovunque. Si apparta, si inginocchia e prega. Per strada, al cinema, in bagno. Prega quando è preoccupato, quando gli manca la nonna e il gioco del comò, o quando vorrebbe un bacio, o quando desidera aiutare qualcuno. La voce circola in fretta. Leone diventa il bambino che prega, lo scandalo della scuola, il quartiere interno. Molti lo deridono, ma molti anche iniziano a confessargli i loro desideri. Come fa la vita, Leone può esaudire le richieste o deluderle, avverare i sogni o lasciarli inesauditi. Paola Mastrocola ha scritto una storia realistica e allo stesso tempo magica, in cui tutti cambiano senza sapere perché. Un romanzo essenziale e profondo, capace di sorprendere ad ogni riga sul piano umano e letterario. Fino ad un diluvio universale in minore, piccolo e gentile, che non distrugge niente ma rinnova e addolcisce il colore delle cose. Paola Mastrocola ha esordito con il romanzo La gallina volante, Guanda 2000, vincitore del premio Calvino. Finalista al premio Strega nel 2001 con Palline di pane e vincitrice del premio Campiello nel 2004 con Una barca nel bosco, ha poi pubblicato, tra gli altri, La scuola raccontata al mio cane, 2004, Che animale sei, 2005, Più lontana della luna, 2007, La felicità del galleggiante, 2010, Togliamo il disturbo, saggio sulla libertà di non studiare, 2011, La passione ribelle, 2015, e L'anno che non caddero le foglie, 2016. Per Einaudi, Non so niente di te, 2013, L'esercito delle cose inutili, 2015, e L'amore prima di noi, 2016.
Numero di catalogo 90.260. Numero di catalogo 90.285. Durata 629 minuti.
Charles Williams, La vigilia di ogni santi. Traduzione di Giorgio Spina. Edizione Castelvecchi 2018. Lettura di Stefano Parigi. Il 30 ottobre del 1945, due giovani amiche si incontrano in una Londra deserta. Lester Farnival è irritata perché suo marito Richard è in ritardo, mentre Evelyn Mercer, un po' confusa, continua a blaterare nervosamente. All'improvviso le due realizzano di essere rimaste uccise nell'impatto di un incidente aereo e da quel momento la loro si trasforma in una vicenda soprannaturale, in cui i vivi e i morti possono vedersi, parlarsi, condizionarsi. Nella notte stregata che precede ogni santi, i due mondi, la Londra reale e la città, ovvero la Londra spettrale, si ritrovano mescolati a causa degli intenti malefici del mago e negromante Simon il Chierico. L'ultimo romanzo di Charles Williams è un pellegrinaggio mistico attraverso i sogni e gli incubi, la trasposizione su piani fantastici dell'eterno conflitto tra bene e male. Charles Williams. Charles, C-H-A-R-L-E-S. Williams, W-I-L-L-I-A-M-S. LLIAMS. Londra, 1886, Oxford, 1945. Narratore, poeta, critico e teologo inglese, è stato membro del circolo degli Inklings insieme a C.S. Lewis e J.R.R. Tolkien. Costretto a interrompere gli studi per motivi economici, per tutta la vita lavorò come redattore alla Oxford University Press. Tra le sue molte opere figurano anche una complessa e incompiuta rielaborazione del ciclo arturiano, numerosi studi di critica letteraria, come l'importante saggio sulla figura di Beatrice nella Divina Commedia, e di riflessione teologica. Dei suoi romanzi ricordiamo Guerra in cielo, 1930, e Discesa all'inferno, Castelvecchi 2014. Nel 2013 Castelvecchi ha pubblicato il saggio La discesa della colomba, storia dello Spirito Santo nella Chiesa, con la prefazione di Oden.
Numero di catalogo 90.285. Numero di catalogo 90.286. Durata 392 minuti.
Francesco Recani. Il diario segreto del cuore. Edizione Sellerio Palermo. 2018. Lettura di Bruno Santini. Tra i protagonisti che animano la casa di Ringhiera, in questo nuovo episodio la ribalta è per la famiglia Giorgi, composta da la mamma Donatella, da poco disoccupata e sempre sull'orlo di una crisi di nervi, il figlio maggiore, Gianmarco, tredicenne svogliato, Margherita, undicenne di senno e talento, Claudio, il marito alcolizzato, cacciato di casa e in severa cura detox. Questo nuovo capitolo della storia nera di un condominio di Milano, che vuole essere specchio e lente di ingrandimento del bel paese in cui ci troviamo, ci fa conoscere il diario della quasi adolescente Margherita. Tra pensieri e confessioni, lei rivela al diario quello che succede veramente in un anno scolastico, a casa sua e tra i vicini. Inserisce le lettere edificanti del padre, qualche racconto morale che gli assegna la scuola in cui primeggia. Insomma, è la struttura del cuore di Edmondo De Amicis, alternarsi di cronaca e segreti di un'anima fanciulla, pur già provata. Ma un libro cuore perfido e politicamente scorretto, in cui scorre il neosquallore di Facebook e della prevalente devianza giovanile, tra narcisismi infantili e precoce sfrontatezza sessuale. Quello che succede è che, per salvaguardare la figlia Margherita dal bullismo più o meno pedopornografico delle amiche, la madre Donatella si lascerà prendere da un istinto iperprotettivo di vendetta e si scatenerà sui social, inconsapevole delle conseguenze. La sarabanda che ne deriva serve a Francesco Recami per mettere a fuoco la sua radiografia delle miserie della vita quotidiana nell'era di un mediocre e infelice narcisismo sottoconsumistico. Un teatro tanto più caustico, ridicolo e urticante, quanto più la vicinanza con cui normalmente li osserviamo rende questi modi di vivere umani e accettabili. Con buona pace del De Amicis. Francesco Recami, Firenze, 1956. Con questa casa editrice ha pubblicato L'errore di Platini, 2006, 2017, Il correttore di bozze, 2007, Il superstizioso, 2008, finalista al premio Campiello 2009, Il ragazzo che leggeva Maigret, 2009, Prenditi cura di me, 2010, premio Castiglioncello e premio Capalbio, La casa di Ringhiera, 2011. Gli scheletri nell'armadio, 2012. Il segreto di Angela, 2013. Il caso Kakoyannis Sforza, 2014. Piccola enciclopedia delle ossessioni, 2015. L'uomo con la valigia, 2015. Morte di un ex tappezziere, 2016. Commedia nera numero 1, 2017. Sei storie della casa di ringhiera, 2017. E La clinica Riposo e Pace, commedia nera numero 2, 2018.
Numero di catalogo 90.286. Numero di catalogo 90.308. Durata 562 minuti.
James Anderson. Il diner nel deserto. Traduzione di Chiara Baffa. Edizioni NN 2015. Lettura di Edoardo Camponeschi. Non era il paradiso e non era l'inferno. Solo un rettilineo che gli passava in mezzo. Ben Jones è un camionista sull'orlo della bancarotta che effettua consegne lungo la statale 117 del deserto dello Utah, una terra ospitale solo per chi ha scelto di isolarsi dal mondo. Un giorno Ben incontra Claire, che si nasconde dal marito in una casa abbandonata e suona le corde di un violoncello invisibile. L'amore per Claire porta Ben a stringere amicizia con Ginny, un adolescente incinta in rotta con la madre, e a fare i conti con il burbero affetto di Walt, il proprietario di un diner nel deserto chiuso da anni in seguito ad un terribile fatto di sangue. Tra rivelazioni inaspettate, scomparse improvvise e il furto di un prezioso strumento musicale, tutti incontrano il proprio destino, cieco come le alluvioni che allagano i canyon rocciosi. Con dolce e disincantata ironia, James Anderson ci consegna un avvincente noir on the road, in cui il male e il desiderio di vendetta svaniscono di fronte alla lealtà che unisce i personaggi. Impalpabile, come l'ombra di un miraggio, intensa, come la luce che abita il deserto. James Anderson. James Anderson è uno scrittore e poeta americano nato a Seattle ed è stato l'editore della rinomata casa editrice Brighton Bush Books. Il diner nel deserto è il suo romanzo d'esordio, che ha ricevuto moltissimi riconoscimenti di pubblico e di critica. NN Editore pubblicherà anche Lullaby Road, il secondo capitolo della serie del deserto. Chiara Baffa vive a Firenze e lavora come traduttrice da 10 anni. Tra i suoi autori, Jacqueline Woodson, Olivia Sudich, Laurie Colwin e Teddy Wayne. Scrive e traduce per la televisione.
Numero di catalogo 90.308. Numero di catalogo 90.426, durata 412 minuti.
Florence Stevenson, Ofelia. Traduzione di Bruno Oddera. Elliot Edizioni 2015. Lettura di Mariadele Cinquegrani. La ricchissima Margaret Mary Patricia Brewster è la penultima discendente di una famiglia di medici, giuristi e scienziati, una donna austera che, poco prima di morire, decide di lasciare i propri averi in eredità alla sua unica vera compagnia, la gatta Ofelia. Ma il suo avvocato, Daniel Dillon, avido e senza scrupoli, ha messo gli occhi su un prezioso bene nella villa, ricca di quadri e suppellettili pregiati, e per poterselo accaparrare deve prima di tutto eliminare la bisbetica gattina. Così Ofelia viene gettata nel magico pozzo dei desideri, da cui però riemerge sotto le sembianze di una bellissima donna. A recuperarla dalle acque melmose è Julian, giovane scienziato nipote di Miss Margaret, che si prende cura di lei con un interesse inizialmente solo clinico. Nel frattempo, Ofelia deve destreggiarsi tra agguati spasimanti e istinti che la porterebbero a cacciare topi e scoiattoli, senza far scoprire la sua vera identità. Florence Stevenson, FLORENCE, STEVENSON. Nacque nel 1922 a Los Angeles, dove studiò. Il suo primo libro, Aida, fu molto apprezzato dalla critica. Scrisse numerosi romanzi surreali, gotici e horror. Grande amante dei gatti, morì nel 1991.
Numero di catalogo 90.426. Numero di catalogo 90.441. Durata 296 minuti.
Pif. Che Dio perdona a tutti. Feltrinelli, 2018. Lettura di Ivano Bini. Arturo è un 35enne. Non ha ancora una fidanzata e fa l'agente immobiliare. Il suo principale obiettivo nella vita è mantenere immutato lo stato delle cose. Ha poche passioni, che con scarso successo cerca di condividere con gli amici di calcetto. La più importante e irrinunciabile sono i dolci, in particolare quelli con la ricotta. Almeno fino a quando entra in scena lei, Flora, la figlia del proprietario della pasticceria che fa gli choux più buoni di Palermo, il dolce preferito di Arturo. E in un istante diventa la donna dei suoi sogni. Sveglia, intraprendente, ma anche molto cattolica, Flora sulla religione ha la stessa pignoleria di Arturo sui dolci, ed è proprio così che lui la conquista, interpretando Gesù durante una via crucis. Quel giorno è per Arturo un vero calvario, perché durante il tragitto si accorge di aver dimenticato i più semplici insegnamenti cattolici e sbaglia tutto, dando vita ad una rappresentazione ai limiti del blasfemo. Ciò nonostante, Flora si innamora e per un periodo felice i due stanno insieme, senza che lei si accorga della sua indifferenza religiosa e, naturalmente, senza che Arturo la confessi. Un precario equilibrio fatto di sotterfugi e risposte liturgiche bofonchiate a mezza voce che non può durare. Quando lei se ne accorge, Arturo, un po' per sfinimento e un po' per provocazione, reagisce con insolita fermezza. Seguirà alla lettera la parola di Dio per 3 settimane. Una rivoluzione che cambierà la sua vita, rivelando a lui, ma anche a Flora e a tutti coloro che li conoscono, amici e colleghi compresi, una verità molto scomoda. Con la sua inconfondibile voce, Pif esordisce nel romanzo con un'opera divertentissima che ci costringe a riconsiderare i rapporti che ci legano gli uni agli altri e il senso profondo delle parole solidarietà, uguaglianza, verità. All'anagrafe Pier Francesco di Liberto, Pif inizia la sua carriera lavorando come assistente alla regia di Franco Zeffirelli in Un teco Mussolini, 1999, e con Marco Tullio Giordana ne I 100 passi, 2000. Nel 2000 Pif diventa autore televisivo, acquistando poi celebrità con Le Iene, dove lavora come autore inviato dal 2001 al 2011. Nel 2007 per MTV realizza Il Testimone, il suo primo programma individuale, tra i più originali e innovativi del panorama televisivo odierno. Nel 2017 è su Rai 3 con Il suo caro Marziano. Al cinema intervista Ettore Scola nel documentario Ridendo e scherzando. Nel 2013 debutta alla regia con il suo primo lungometraggio, La mafia uccide solo d'estate, per il quale vince 2 Davidi Donatello, tra cui quello come miglior regista esordiente e un EFA, European Film Awards, come miglior commedia. Dal film è stata tratta l'omonima serie televisiva per Rai 1. Il suo secondo lungometraggio è In guerra per amore, 2016, Che Dio perdona a tutti è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 90.441. Numero di catalogo 90.455, durata 298 minuti.
Gaëtan Gatzdanoff. Ritrovarsi a Parigi. Traduzione di Manuela Diez. Edizione Fazzi 2016. Lettura di Mariadele Cinquegrani. Dopo la morte della madre, Pierre Fauré lascia Parigi per trascorrere il mese d'agosto in Provenza da François, un vecchio amico ritrovato per caso. L'incontro con la foresta, i suoi sentieri, la sua luce, la sua immutabilità e il suo silenzio fa intuire a Pierre, un uomo semplice, contabile di una piccola impresa, l'esistenza di un regno insospettato, dove il tempo, lo spazio e le sensazioni sembrano essersi immobilizzati in bilico fra sogno e realtà. Ma c'è un altro incontro ad attenderlo. È Marie, che un giorno appare sulla soglia della stanza che lo ospita, un povero animale malato che François ha trovato sul ciglio della strada nell'estate del 1940 e ha salvato dall'internamento in manicomio. È lei a innescare in Pierre un moto di rivolta per l'inutilità della propria vita. Contro il parere di tutti, decide di portarla con sé a Parigi, dove per mesi si ostina a cercare di far uscire la giovane donna dal limbo dell'inconsapevolezza e dell'oblio nel quale è sprofondata. Solo un miracolo potrebbe salvarla. E così accade, grazie alla dedizione e alla pazienza di Pierre, Marie riuscirà a ritrovare la sua umanità, la sua memoria, il suo passato. E a uscire dall'oblio saranno in due. Pierre scoprirà il senso della vita e deciderà di ricominciare, salvato dal suo stesso miracolo. Gaëtan Gatzdanoff. GAZDANOV 1903-1971. Di estrazione osseta, nasce a San Pietroburgo, ma cresce in Siberia e Ucraina. Nel 1920 abbandona la Russia, dopo aver combattuto nelle file dell'Armata Bianca di Wrangel, e si stabilisce a Parigi, dove, per mantenersi, lavora negli stabilimenti della Renault e poi come conducente di taxi. Muore nel 1971 a Monaco di Baviera. Fra i suoi romanzi più importanti, tradotti anche in inglese, francese e tedesco, figurano Una serata da Claire, 1930, Strade di notte, 1940, Il fantasma di Alexander Wolfe, 1948, e Il ritorno del Buddha, 1950.
Numero di catalogo 90.455. Numero di catalogo 90.456, durata 698 minuti.
Tim Winton, Il nido. Traduzione di Stefano Tummolini. Fazzi Editore 2017. Lettura di Edoardo Camponeschi. Tom Keely, ex ambientalista impegnato molto noto, ha perso tutto. La sua reputazione è distrutta, la sua carriera è a pezzi, il suo matrimonio è fallito e lui si è rintanato in un appartamento in cima ad un cupo grattacielo di Fremantle, da dove osserva il mondo di cui si è disamorato, stordendosi con alcol, antidolorifici e psicofarmaci di ogni sorta. Si è tagliato fuori, e fuori ha intenzione di restare, nonostante la madre e la sorella cerchino in ogni modo di riportarla ad una vita attiva. Finché un giorno si imbatte nei vicini di casa, una donna che appartiene al suo passato e un bambino introverso. L'incontro lo sconvolge in maniera incomprensibile e quasi controvoglia permette che i due entrino nella sua vita. Ma anche loro nascondono una storia difficile e Keely presto si immerge in un mondo che minaccia di distruggere tutto ciò che ha imparato ad amare, in cui il senso di fallimento è accentuato dal confronto continuo con la figura del padre. Nev, un gigante buono impossibile da eguagliare. In questo romanzo coraggioso e inquietante, Tim Winton si chiede se, in un mondo compromesso in maniera irreversibile, possiamo ancora sperare di fare la cosa giusta. scritto con una prosa trascinante che rivela punte di umorismo nero e spietato, Il Nido è il toccante racconto dell'incontro tra due solitudini che trovano l'una nell'altra un barlume di speranza. Una storia di miseria e fallimenti, dipendenze e marginalità, sullo sfondo di un'Australia ricca di contrasti, in cui la bellezza struggente dei paesaggi fa pugni con la periferia urbana, straniante e ostile, dell'estremo lembo del mondo. Tim Winton nasce il 4 agosto del 1960 a Perth. A 10 anni annuncia ai genitori che non ha nessuna intenzione di fare il poliziotto come suo padre, ma che invece il suo mestiere sarà scrivere. A 21, quando ancora frequenta l'università, pubblica il libro che lo rende immediatamente famoso al pubblico australiano, An Open Swimmer. Da lì in poi si dedica alla scrittura a tempo pieno e nel giro di una 20 anni pubblica più di 15 titoli tra romanzi, raccolte di racconti e libri per bambini, modellando uno stile che fin dall'esordio si scopre assolutamente personale. Fazzi Editore ha pubblicato Quell'occhio, il cielo, 1997, Nel buio dell'inverno, 1999, I cavalieri, 2000, Cloud Street, 2003, Dirt Music, 2005, La svolta, 2007. Autore pluripremiato, è stato 2 volte finalista al Man Booker Prize con I cavalieri e Dirt Music. Vive con la moglie e i 3 figli in Australia occidentale.
Numero di catalogo 90.456. Numero di catalogo 90.462. Durata 395 minuti.
Sheila Jeffries, La storia di Solomon. Traduzione di Elena Cantoni, edizioni Tea 2017. Lettura di Ivan Raganato. Solomon è un gatto speciale a partire dal suo aspetto. Sembra che porti lo smoking, un folto manto nero con la pettorina e le zampe candide. Ma la sua eccezionalità non è dovuta solo a questo. Dal primo istante in cui Ellen, nel bel mezzo di un temporale estivo, lo porta in casa, tutto fradicio di pioggia, capisce che si tratta di un micio straordinario. I suoi occhi sono profondi e diretti. Osserva tutto e il suo sguardo pare non appoggiarsi semplicemente sulle cose, ma andare oltre. Questo suo atteggiamento gli dà una certa autorevolezza e saggezza, tanto che Ellen e suo marito Ted decidono di chiamarlo Solomon in onore del saggio re di Israele. Mai nome fu più profetico, perché di lì a poco Solomon, da gattino trovatello, diventerà l'angelo custode di Ellen e della sua famiglia, aiutandoli a superare i momenti più bui e più difficili. Sheila Jeffries, Sheila, Jeffries, ha iniziato a scrivere quando era molto giovane. Già da ragazza ha pubblicato, sotto pseudonimo, 4 libri per bambini che sono diventati veri e propri long seller. Dopo aver frequentato l'Accademia di Belle Arti di Bath, Sheila ha scelto di diventare un'insegnante, ma ha continuato a dedicarsi alla narrativa. La storia di Solomon è il suo romanzo di maggior successo, pubblicato in tutta Europa. SheilaJeffries.com.
Numero di catalogo 90.462. Numero di catalogo 89.516. Durata 496 minuti.
Ezio Amadini, I costruttori di ponti. 2018. Watson Edizioni. Lettura di Carla Guido. Anno 2152. La Terra si trova nel pieno della crisi di sostenibilità. L'acqua e le altre principali materie prime iniziano a scarseggiare e gli stati del globo tendono a rinchiudersi sempre di più in politiche di egoismo nazionale. A questo si aggiunge una crescente tensione tra la Terra e la florida colonia marziana, che anela la sua prima indipendenza politica. Il crescere delle ostilità rende sempre più attuale il pericolo di una guerra globale. In tutto questo, il vecchio segretario delle Nazioni Unite propone ai membri del Consiglio di sicurezza una soluzione tanto pazzesca quanto drammatica: ridurre drasticamente il volume della popolazione mondiale. Ma il vero pericolo per l'umanità arriverà dallo spazio profondo e solo un manipolo di coraggiosi astronauti riuscirà, con l'aiuto di un'incredibile intelligenza artificiale, a mettere a punto un piano per salvare la Terra e con essa l'intera razza umana. Ezio Amadini, Roma 1956. Laureato in economia e commercio, figlio di un giornalista parlamentare e di una colta casalinga, entrambi divorati di libri, Ezio ha avuto la straordinaria fortuna di crescere in un ambiente intellettualmente stimolante, costantemente avvolto dalla musica e dalla letteratura. Collabora con la rivista Andromeda e ha esordito con il romanzo di fantascienza Dies Irae nel 2017.
Numero di catalogo 89.516. Genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Numero di catalogo 90.101. Durata 391 minuti.
Gaia Cenciarelli, La nuda verità, edizione Marsilio, 2018. Lettura di Daniela Poggi. Donatella Mugliani è medico, lavora in un grande ospedale pubblico di Roma. Ha uno studio privato, abita in una casa tutta bianca sulla quale si arrampica un glicine. Vive sola, detesta i colleghi, non ama cucinare o mangiare, non beve, non dorme mai nuda perché non ha intimità con se stessa. E infatti Donatella, che non ha mai amato una persona, non può amare l'idea di curare gli altri e non riesce a stare vicino ai pazienti, a chi guarisce, ai parenti, agli amici di chi muore. Quando scoppia un'inchiesta giornalistica sulla mala umanità negli ospedali della capitale, Donatella non capisce quanto la cosa la riguardi, perché, nonostante odi il corpo degli altri e il proprio, ha incontrato Stefano, che commercia in vini. Si appassiona a tutti, ama cucinare e mangiare, ama i corpi. Stefano l'ha rapita emotivamente ed eroticamente, per condurla in un luogo dove lei non è mai stata e dove mai avrebbe pensato di trovarsi: la coppia. Tuttavia, questa storia non ha due protagonisti, ma tre, e il terzo, un'altra donna, non si vede. Così, passo dopo passo, talvolta a passo di danza, sedotta dal fascino di Stefano e allarmata dai suoi tradimenti, Donatella si trova invischiata in un gioco di specchi in cui realtà e finzione, privato e pubblico, amore e morte, paziente e medico, innocenza e colpa si scambiano continuamente i ruoli. Gaia Cenciarelli racconta con maestria come chi non è redento dall'amore non può esserlo nemmeno dall'odio, e perché l'odio, quando è molto vicino, scalda esattamente come l'amore. Gaia Cenciarelli, scrittrice e traduttrice, vive e lavora a Roma. Ha scritto romanzi, racconti, interventi critici, fa parte dei Piccoli Maestri e ha pubblicato, tra gli altri, Extra Omnes, L'infinita scomparsa di Emanuela Orlandi, Zona 2006, Sangue del suo sangue, Nottetempo 2011, Roma, tutto maiuscolo come sulle vecchie targhe, 20090-2015, Pensiero stupendo, Lite Editions, 2015, insegna lingua e letteratura inglese a Roma.
Numero di catalogo 90.101. Numero di catalogo 90.132. Durata 1.402 minuti.
Anne Rice, Scelti dalle tenebre. Traduzione di Roberta Rambelli. Edizione Best Thea 2014. Lettura di Massimo Giordano. Sono il vampiro Lestat. Sono immortale, più o meno. La luce del sole e il calore di un fuoco intenso. Ecco, potrebbero annientarmi. O forse no. Ora sono ciò che l'America chiama una superstar del rock. Lestat de Lioncourt è tra noi oggi, musicista rock adorato da migliaia e migliaia di fan. Ma le origini della sua storia sono lontane, perse in un vortice di epoche e luoghi, di incontri, apparizioni e misteri, da Parigi a Venezia, dalla Sicilia al Cairo. Una traccia scarlatta ricorda il passaggio del vampiro Lestat, e la sua vita è una lunga avventura, di passione, di sangue, di piacere e di orrori. Questo libro ne racconta la storia. Anne Rice, A-N-N-E, R-I-C-E, autrice di culto del romanzo gotico contemporaneo, ha esordito nel 1976 con Intervista col vampiro. Oggi è una delle più grandi autrici di bestseller internazionali e vanta un legame molto intenso con i suoi lettori sparsi in tutto il mondo. La sua fama è legata soprattutto alle Cronache dei vampiri e alla saga delle streghe Mayfair. Da Intervista col vampiro, primo episodio delle Cronache dei vampiri, è stato tratto l'omonimo film, diretto da Neil Jordan e interpretato da Tom Cruise, Brad Pitt e Antonio Banderas. I libri di Anne Rice hanno venduto in Italia oltre 700.000 copie.
Numero di catalogo 90.132. Numero di catalogo 90.144, durata 1.419 minuti.
Anne Rice, La regina dei dannati, Le cronache dei vampiri. Traduzione di Roberta Rambelli, edizione Tea 2014. Lettura di Carla Lugli. Dopo 6.000 anni di tenebrosa immobilità, Akasha, già sovrana della valle del Sacro Nilo, madre di tutti i vampiri e regina dei dannati, si è destata dal suo sonno, liberando le più oscure forze del male sulla terra. Il suo mostruoso disegno di dominio del mondo dei vivi e dei non morti deve essere fermato o l'intera umanità sarà distrutta. Toccherà al vampiro Lestat, demone senza età, che ammaglia i mortali sotto le spoglie di una rockstar, contrastare i poteri innominabili che obbediscono ad Akasha. Lui ha osato sfidarla, risvegliandola da un sonno immemore e svelandone il segreto nelle sue canzoni. Lui dovrà sconfiggerla prima che sia troppo tardi. Anne Rice, A-N-N-E, R-I-C-E. Autrice di culto del romanzo gotico contemporaneo, ha esordito nel 1976 con Intervista col vampiro. Oggi è una delle più grandi autrici di bestseller internazionali e vanta un legame molto intenso con i suoi lettori sparsi in tutto il mondo. La sua fama è legata soprattutto alle Cronache dei vampiri e alla saga delle streghe Mayfair. Da Intervista col vampiro, primo episodio delle Cronache dei vampiri, è stato tratto l'omonimo film diretto da Neil Jordan e interpretato da Tom Cruise, Brad Pitt e Antonio Banderas. I libri di Anne Rice hanno venduto in Italia oltre 700.000 copie.
Numero di catalogo 90.144. Numero di catalogo 90.306, durata 229 minuti.
Don Winslow, Palm Desert, Le indagini di Neil Carey. Traduzione di Alfredo Colitto. Edizioni Einaudi 2018. Lettura di Edoardo Camponeschi. Fare da babysitter ad un anziano comico in disarmo non è certo il massimo, ma sembrava un lavoro così facile. Peccato che il vecchio Nathan Natty Silver sia l'unico testimone di un crimine, e qualcuno lo voglia morto. Neil Carey ha troppi conti in sospeso per rifiutare l'ennesimo incarico degli amici di famiglia. In più, la fidanzata Kate ha iniziato a parlare di fare un figlio e Neil ha un rapporto piuttosto conflittuale con il concetto di paternità. Perciò, quando gli viene affidato il compito di riportare Natty Silver a Palm Desert, Neil accetta. Cosa può andare storto? Natty ha 87 anni, calcava le scene della Vegas dei tempi d'oro e ha un repertorio infinito di barzellette sporche. Ma anche la tendenza a sparire, forse perché ha visto qualcosa che non doveva vedere. Così, quello che sembrava un noioso viaggio in mezzo al deserto si trasforma in una fuga a rotta di collo. Don Winslow è autore di numerosi romanzi pubblicati da Einaudi Stile Libero, che lo hanno consacrato come il nuovo maestro del noir. Nel 2016, con London Underground, Stile Libero ha iniziato la pubblicazione della serie con protagonista Neil Carey, che comprende China Girl, Nevada Connection, Lady Las Vegas e ha in Palm Desert la sua perfetta conclusione. Il sito dell'autore è www.don-winslow.com.
Numero di catalogo 90.306. Numero di catalogo 90.394. Durata 509 minuti.
Alessia Gazzola. Un po' di follia in primavera. Thea, 2017. Lettura di Manuela De Vito. Quella di Ruggero D'Armento non è una morte qualunque. Perché non capita tutti i giorni che un uomo venga ritrovato assassinato nel proprio ufficio. E anche perché Ruggero D'Armento non è un uomo qualunque. Psichiatra molto in vista, studioso e luminare dalla fulgida carriera accademica, personalità carismatica e affascinante. Alice Allevi se lo ricorda bene, dagli anni di studio, ma anche per la recente consulenza del professore su un caso di suicidio di cui Alice si è occupata. Impossibile negare il magnetismo di quell'uomo all'apparenza insondabile, ma in realtà capace di conquistare tutti con la sua competenza e la sua intelligenza. Eppure, in una primavera romana che sembra portare piccole ventate di follia, la morte violenta di Ruggero D'Armento crea sensazione. Pochi e ingannevoli indizi, quasi nessuna traccia da seguire. L'indagine su questo omicidio è impervia per Alice, ma per fortuna non lo è più la sua vita sentimentale. Alessia Gazzola, nata a Messina nel 1982, è medico chirurgo specialista in medicina legale. Ha esordito nella narrativa con il romanzo L'allieva, che ha fatto conoscere e amare al pubblico italiano e a quello dei principali paesi europei dove è uscito, un nuovo e accattivante personaggio, Alice Allevi. Ne è seguita una serie di romanzi di grande successo, che è diventata poi anche una fortunata serie TV di Rai 1 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. I romanzi dell'allieva, Sindrome da cuore in sospeso, L'allieva, Un segreto non è per sempre, Le ossa della principessa, Una lunga estate crudele, Un po' di follia in primavera.
Numero di catalogo 90.394. Numero di catalogo 90.421. Durata 247 minuti.
Gianni Simoni. Fiori per un vagabondo. Edizioni Tea. 2016. Lettura di Donato Chiarello. Una sparatoria in pieno giorno sulla porta di un bar nella periferia di Brescia. E mentre una Vespa si allontana a tutto gas verso la tangenziale, un barbone che passava di lì per caso si accascia sul marciapiede. Sembrerebbe una faccenda di poco conto, eppure subito emergono alcune stranezze. Se si trattava di un vagabondo, perché allora indossava una camicia cifrata e di ottima fattura e aveva le unghie dei piedi curate? E come mai è stato colpito da ben due colpi, uno di striscio alla spalla e l'altro letale, in pieno viso? Un proiettile vagante passi, ma due. I conti non tornano per il commissario Miceli, che in assenza del commissario titolare, Grazia Bruni, è stato reintegrato a tempo pieno, con buona pace della sospirata e sempre più lontana pensione. E come sempre, quando i conti non tornano, Miceli chiama in aiuto il suo vecchio amico, l'inossidabile ex giudice Petri. Nonostante le flebili, se non quasi inesistenti tracce, un anonimo mazzo di fiori di campo lasciato chissà da chi sul luogo del delitto, i due investigatori riusciranno a dare corpo a un caso che rischiava di scomparire, come la sua vittima. Gianni Simoni, ex magistrato, ha condotto quale giudice istruttore indagini in materia di criminalità organizzata, di eversione nera e di terrorismo. Presso Garzanti ha pubblicato Il caffè di Sindona, in collaborazione con Giuliano Turone. Fiori per un vagabondo è il decimo dei casi dell'ex giudice Petri e del commissario Miceli, pubblicati dalla TEA, insieme alla serie dedicata alle indagini del commissario Lucchesi. Indirizzo mail petri.lucchesi@libero.it.
Numero di catalogo 90.421. Numero di catalogo 90.423. Durata 170 minuti.
Joseph Sheridan Le Fanu. Carmilla. Traduzione di Andrea Montemagni. Edizioni clandestine 2018. Lettura di Giuliana Paciolla. Una misteriosa e affascinante fanciulla dal nome Carmilla viene affidata dalla madre alle cure di Laura e del ricco padre nel loro antico castello in Stiria, isolato e immerso in un paesaggio incantato. Tutti nel castello rimangono affascinati dalla straordinaria bellezza della giovane, ma le sue abitudini insolite e il comportamento enigmatico cominceranno presto a suscitare curiosità e inquietudine. Nel frattempo, un morbo sconosciuto sta mietendo vittime nel villaggio circostante. Gli abitanti, terrorizzati e superstiziosi, temono il ritorno del Upir, il vampiro che nei vecchi racconti si narrava infestasse quei luoghi. Un grande capolavoro della letteratura gotica, una avvincente trama intrecciata da suspense, sensualità e mistero, che si insinua in quel sottile confine tra la vita e la morte. Joseph Sheridan Le Fanu, JOSEPHSHERIDAN LE FANU, 1814-1873, fu uno scrittore irlandese, ricordato soprattutto per le sue storie di fantasmi e di paranormale. Scrisse principalmente romanzi e racconti, tra cui Il fantasma e il concia ossa, 1838, Lo zio Silas, 1864, La vendetta del lago, Tè verde. Joseph Sheridan Le Fanu nacque a Dublino nel 1814 e si trasferì con la famiglia ad Abington nel 1826. Intrapresi gli studi giuridici nel 1832 presso il Trinity College di Dublino, dopo essersi laureato in giurisprudenza collaborò con diversi giornali, tra cui il Warden e il Dublin University Magazine, di cui assunse la direzione e in cui pubblicò, a partire dal 1838, numerosi racconti, tra cui The Ghost and the Bone Setter, successivamente riuniti in due raccolte intitolate Ghost Stories and Tales of Mystery, 1851, e In a Glass Darkly, 1871. Nel 1841, a seguito della morte della sua amata sorella Catherine, Le Fanu incominciò a mostrare sintomi di depressione e malinconia. Nel dicembre 1843, tuttavia, sposò Susan Bennett, sorella di un avvocato irlandese, da cui ebbe quattro figli: Eleanor, 1845, Emma, 1846, Thomas Philip, 1847, e George Brinsley, 1854. Nel 1856 la famiglia si trasferì a 18 Marion Square, oggi 70, nel centro della città. Dopo la morte della sua amata moglie nel 1858, Le Fanu, pur seguitando a scrivere romanzi e racconti, sempre di genere sovrannaturale, si chiuse sempre più in se stesso. Morì nel 1873 a seguito di un attacco di bronchite e venne sepolto nel cimitero di Mount Jerome, accanto all'amatissima moglie. Joseph Le Fanu, grazie ai suoi racconti di fantasmi e vampiri, di cui coniò in Carmilla il prototipo femminile, è tutt'oggi considerato uno dei maestri del racconto gotico. Uniche eccezioni al genere sono due opere di argomento storico, The Cock and Anchor, 1845, e Thorlogh O'Brien, 1847.
Numero di catalogo 90.423. Numero di catalogo 90.457, durata 356 minuti.
Gianni Simoni, Tiro al bersaglio, edizioni Tea, 2017. Lettura di Donato Chiarello. Una mattina, all'alba, lo squillo del telefono tira giù dal letto il commissario Lucchesi. C'è stata una rapina al quartiere milanese QT8 ai danni di un vecchio droghiere rimasto ucciso da un colpo di fucile a canne mozze. Poche ore dopo, l'omicidio di nuovo chiamata in gioco al gran completo. In un appartamento del centro un uomo è stato trovato morto, la testa spaccata da un colpo di martello. In entrambi i casi le piste si moltiplicano. Dietro l'apparente normalità delle due vittime, infatti, gli inquirenti scoprono verità torbide, una fitta rete di tradimenti e bugie, ricatti e sotterfugi, traffici illeciti e sporchi inganni. Per stilare una lista dei sospetti c'è solo l'imbarazzo della scelta. Il commissario Lucchesi, pur amando muoversi da solo, questa volta sa che dovrà avvalersi della collaborazione di tutta la squadra. Nel frattempo un dramma personale travolge la sua compagna, Lucia Anticoli, e tra loro nulla potrà più essere come prima. È una Milano amara e violenta, la protagonista di questo nuovo romanzo di Gianni Simoni, dove tra i muri delle case si consumano in silenzio delitti squallidi, terribili, prodotti da una triste combinazione di solitudine, povertà e delinquenza spicciola. Gianni Simoni, ex magistrato, ha condotto quale giudice e istruttore indagini in materia di criminalità organizzata, di eversione nera e di terrorismo. Presso Garzanti è pubblicato Il Caffè di Sindona, in collaborazione con Giuliano Turone. Tiro al bersaglio è la sesta delle indagini del commissario Andrea Lucchesi, pubblicate dalla TEA insieme alla serie dedicata ai casi di Petri e Miceli. Indirizzo mail petri.lucchesi@libero.it.
Numero di catalogo 90.457. Numero di catalogo 90.613, durata 307 minuti.
Edgar Wallace, Un dramma in Riviera. Edizioni Mondadori, 1962. Lettura di Edoardo Camponeschi. Edgar Wallace, Greenwich, Londra 1875, Hollywood 1932. Scrittore inglese, figlio illegittimo di attori, venne adottato da un pescivendolo, G. Freeman. Lasciata la scuola a 12 anni, dopo aver esercitato disparati mestieri, esordì come romanziere nel 1905 con il poliziesco I Quattro Giusti, The Four Just Men, che ottenne un successo strepitoso. In pochi anni, Wallace divenne uno dei re della letteratura di evasione. Guadagnò somme enormi, che sperperò puntigliosamente. Quando morì, aveva appena terminato la stesura del soggetto di un film destinato a rimanere famoso, King Kong. Fino ad oggi, solo Simenon fa concorrenza al fenomeno Wallace. Per quanto riguarda l'abbondanza della produzione letteraria, circa 175 romanzi e 15 drammi, senza contare articoli, reportage e conferenze. Il semplice schema di base dei suoi romanzi, derivante da quello dei feuilleton, è arricchito da un fitto intreccio di trame secondarie, con un effetto che è stato paragonato a quello del racconto favoloso. Tra le opere si ricordano la serie dei Quattro Giusti, dove creò la figura del giustiziere, il ciclo di Mr. Reader, iniziato nel 1925, dove il detective è una convincente figura di impiegato londinese, il Cerchio Rosso, The Crimson Circle, 1922, e uno dei capolavori nel genere della camera chiusa, L'Enigma dello Spillo, The Clue of the New Pin, 1923.
Numero di catalogo 90613. Genere romanzo rosa. Numero di catalogo 90161. Durata 1079 minuti.
Sara Tessa. L'uragano di un batter d'ali. Tutti i brividi di un batter d'ali. Il silenzio di un batter d'ali. Newton Compton Edituri, 2016. Lettura di Miriam Mariano. Una storia travolgente e irresistibile che vi conquisterà tre volte. Quando torna a New York dal Nevada, Sofia ha alle spalle una relazione fallita e tanta disillusione. Nella grande mela, spera però di ricostruirsi una vita e di dare un taglio a certi rapporti che l'hanno segnata, ferita, umiliata. Ma l'incontro con l'affascinante e ricco Adam Scott stimola come non mai la sensualità di Sophie, suscitando in lei emozioni contrastanti a cui vorrebbe opporsi, perché Adam è un uomo ambiguo, riluttante a qualsiasi legame sentimentale e abituato a sfogare i suoi più estremi istinti sessuali cambiando donna in continuazione. Sophie ne è certa, sarà l'ennesima storia sbagliata. Eppure la sua volontà si piega, fino a cedere di fronte ai tentativi di seduzione di Adam. E tra i due si scatena una passione folle, senza limiti, fatta di amabili tormenti, conflitti aperti, brusche separazioni, crudeli vendette e dolcissimi ricongiungimenti. Sara Tessa è nata a Milano, dove vive tuttora. Ha passato la sua vita in attesa che qualcosa accadesse. Poi, improvvisamente, un uragano si è abbattuto su di lei. L'uragano di un batter d'ali, suo romanzo d'esordio inizialmente autopubblicato, è uscito con la Newton Compton all'inizio del 2014 ed è volato ai primi posti delle classifiche dei libri più venduti. È stato tradotto anche in Spagna, ha una filosofia di vita che cerca di seguire ogni giorno. Se smetti di sognare, allora stai dormendo. La Newton Compton ha pubblicato anche Se fossi qui con me questa sera e Un'ora un giorno, un anno senza te.
Numero di catalogo 90161. Numero di catalogo 90214. Durata 839 minuti.
L.F. Coraline, Suite 703, dall'autrice del bestseller 703 ragioni per dire sì. Edizione Newton Compton 2018. Lettura di Marta Altinier. Eden sta per realizzare uno dei suoi più grandi sogni: partire per New York insieme all'uomo di cui è perdutamente innamorata. Mr. Damon Blake è al suo fianco e non c'è nient'altro che lei desideri. Ma proprio in aeroporto, di fronte all'entusiasmo della ragazza, Damon si lascia andare inaspettatamente a una confessione che getterà la dolce Eden nel panico. E lei sarà a quel punto obbligata a scegliere, accompagnarlo e scoprire tutti i segreti che le ha nascosto o andarsene e dimenticarlo. L.F. Coraline, Coraline, ha due grandi passioni, gli animali e i libri. Scrive per dare forma ai suoi sogni. Con la Newton Compton ha pubblicato i libri 703 ragioni per dire sì, Suite 703 e 703 volte tua, che hanno come protagonisti Damon e Eden.
Numero di catalogo 90214. Numero di catalogo 90420. durata 656 minuti.
Danielle Steele, Come una favola. Traduzione di Berta Maria Pia Smith Jacob. Edizione Sperling e Kapfer, 2018. Lettura di Valeria Piccinno. Camille ha avuto un'infanzia perfetta, circondata dall'amore e da etteri di vigneti nella bellissima Napa Valley, a nord di San Francisco, in California. Lì, tra dolci colline verdi e coltivazioni a perdita d'occhio, i suoi genitori, con dedizione e impegno, hanno dato vita a una rinomata azienda vinicola e una meravigliosa tenuta, ispirata all'antica proprietà di famiglia a Bordeaux. Ma quando, dopo la laurea, Camille torna a casa per aiutare a gestire Chateau Choix, come ha sempre sognato, la favola si interrompe bruscamente. La madre viene a mancare e, solo 6 mesi più tardi, il padre si lascia ammaliare da una misteriosa e affascinante contessa francese. La donna sembra incarnare l'essenza della raffinatezza parigina, nascondendo però qualche ombra. Camille, ancora in lutto, è scioccata dal fatto che suo padre non riesca a vedere oltre gli sguardi seducenti, i vestiti firmati e le maniere eleganti e che sia già pronto a rifarsi una vita. Così, mentre il suo mondo crolla, Camille dovrà fare ricorso a tutta la sua forza per riuscire a salvare la memoria e l'eredità della sua famiglia. Fortunatamente per lei, però, potrà contare su una gentile quanto inaspettata alleata e su un amico d'infanzia riapparso nella sua vita proprio come un principe delle fiabe. Come in una favola è il nuovo romanzo di Danielle Steele. Una straordinaria storia che ci ricorda come a volte, anche nella vita reale e non solo nelle favole, il bene vinca sul male. Danielle Steele, DANIELLE STEELL, vive tra gli Stati Uniti e la Francia. È la scrittrice più popolare del mondo, con oltre 650 milioni di copie vendute in 69 paesi. I suoi romanzi, pubblicati in Italia da Sperling e Kupfer, sono tutti bestseller internazionali e dal 1981 l'autrice è sempre presente nella classifica del New York Times. Nel 2014 le è stata conferita la più alta onorificenza francese, la Legion d'Onore. www.danielsteele.com www.danielsteele.net Twitter @DanielSteele Facebook Danielle Steele Official.
Numero di catalogo 90.420. Numero di catalogo 90.433. Durata 702 minuti.
Grace Burrows, Il vero sogno. Traduzione di Riccardo Muratto. Leggere Editori, 2018. Lettura di Michela Liopizzi. La vita di Will Darning, erede del conte di Casriel, è fratello maggiore di 4 ragazzi a dir poco turbolenti. È un susseguirsi di doveri e responsabilità che lasciano ben poco spazio ai piaceri. Solitario e tenebroso, i suoi unici veri compagni sono i suoi amati cani. La di Susanna Haddonfield, invece, prova ribrezzo per qualunque specie animale, ma per non offendere il corteggiatore di sua sorella deve imparare a dissimulare il proprio fastidio. Si rivolge quindi a Will, suo amico fin dai tempi dell'adolescenza, affinché le insegni come andare d'accordo con i cani. Ma la vicinanza con Will porterà Lady Susanna a scoprire non solo la passione per questi animali, ma anche per quell'uomo difficile e solitario, a cui in realtà lei non è mai stata indifferente. Dall'autrice di bestseller del New York Times e USA Today, un nuovo capitolo della serie Regency, Il vero gentiluomo, una dolce storia piena di romanticismo e avventura, imperdibile per gli amanti dei cani e per i fan del meraviglioso talento narrativo di Grace Burrows. Grace Burrows, G-R-A-C-E. B-U-R-R-O, W-E-S. Nata e cresciuta in Pennsylvania, è membro della Romance Writer of America. Da sempre vorace lettrice di rosa, il suo romanzo d'esordio, The Hair, è stato scelto tra i 5 migliori libri del 2010 da Publisher Weekly. Il vero sogno è il terzo volume della trilogia Regency, Il vero gentiluomo, di cui Ledger Editore ha già pubblicato Il vero gentiluomo e Il vero desiderio.
Numero di catalogo 90.433. Numero di catalogo 90.451, durata 617 minuti.
Melinda Metz, Mac, il gatto rubacuori, traduzione di Giulia Balducci, edizioni Sperling & Kupfer, 2018. Lettura di Ivan Raganato. Jamie ha deciso di ricominciare da zero. 34 anni, single. Si è lasciata alle spalle una serie di annate disastrose, tra cui l'anno dell'uomo egocentrico e l'anno dell'uomo che non ricordava di essere sposato. E ora sta per inaugurare l'anno di Jamie, in cui si dedicherà soltanto a se stessa. Nella sua nuova casa, in un pittoresco quartiere di Los Angeles dall'aria fiabesca, non ci sarà spazio per gli uomini. L'unico essere di sesso maschile ammesso è MacGyver, detto Mac, il suo gatto. Nessuno la conosce bene quanto lui. Del resto, Mac ha un fiuto infallibile. Lo stesso che gli permette di avvertire intorno a Jamie un insopportabile odore di solitudine. Mac sa che non fa bene. Gli umani, come i cani, sono fatti per stare in compagnia, anche se non vogliono ammetterlo, essendo creature limitate. Decide allora di trovarle un compagno di vita, e il suo olfatto lo guida da uno dei nuovi vicini di casa, David, un affascinante pasticcere esasperato dagli amici che si ostinano ad organizzargli appuntamenti al buio. È lui quello giusto. Per portare a compimento la sua missione, Mac si improvvisa cleptomane. Ruba oggetti da casa di David e li porta a Jamie. Ne sgraffigna altri a Jamie e li deposita sull'uscio di David. E così via finché, tra boxer e calzini spaiati, i due sono costretti a fare conoscenza. Mentre si interrogano sul misterioso ladro del quartiere, cercheranno di resistere all'amore. Ma la ragione degli umani non può nulla contro l'astuzia di un felino, specie se un gatto disposto a tutto pur di tornare a fiutare il profumo della felicità. Melinda Metz, M-E-L-I-N-D-A, M-E-T-Z, è una scrittrice americana che vive in North Carolina. È anche autrice di libri per ragazzi. Il romanzo Mac, il gatto rubacuori, è ispirato alla storia vera di Dazzy, il gatto cleptomane che in America è diventato una star su YouTube, con quasi 2 milioni di visualizzazioni, per aver gettato simpaticamente lo scompiglio nel vicinato con i suoi piccoli furti.
Numero di catalogo 90.451. Numero di catalogo 90.463, durata 377 minuti.
Sofia Blackie, Dance with Me. Lettere animate editore 2018. Lettura di Giuliana Paciolla. Brooklyn, una ragazza, un unico grande sogno. Scappata di casa e con un passato che la insegue, Juliette Evans arriva a New York. Nella città che inghiotte tutti quelli che non lottano per distinguersi, Juliette decide finalmente di seguire i suoi sogni. Entrare nell'Accademia di Arti e Spettacolo di Brooklyn e diventare una famosa ballerina di danza classica. Al secondo anno sta per compiere un passo importante ed è sempre più vicina al diploma quando un ragazzo moro e dagli occhi blu
entra nella sua vita con la forza di un uragano. Shane Walker sconvolge ogni suo piano, complicando le cose. Juliette, però, non può permettersi di lasciarsi distrarre. Amore? Danza? Cosa prevarrà? Questo è per la mia famiglia e per tutte le persone che mi sono sempre state accanto.
Numero di catalogo 90.463. Genere romanzo storico. Numero di catalogo 90.156. Durata 824 minuti.
Carla Maria Russo. Le nemiche. Edizione PM 2018. Lettura di Enrica Rosso. Corte dei Gonzaga, 1501. Quando Isabella d'Este scopre che suo padre ha scelto come moglie per l'erede al trono Lucrezia Borgia, la donna più discussa della penisola, il suo animo ne resta completamente sconvolto. La figlia di una tenutaria di bordello non può mischiare il suo sangue con quello purissimo e regale degli Este. Accolta con freddezza e disprezzo da tutti, Lucrezia, donna di fascino e di straordinaria bellezza, riesce tuttavia a guadagnarsi i favori di una parte della corte ferrarese. Ma questo successo genera fra Lucrezia e Isabella nuovi e più accaniti contrasti. Carla Maria Russo vive e lavora a Milano. Per PM ha pubblicato La sposa normanna, Il cavaliere del Giglio, L'amante del Doge, Lola nascerà a 18 anni, La regina irriverente, La bastarda degli Sforza, I giorni dell'amore e della guerra e L'acquaiola.
Numero di catalogo 90.156. Numero di catalogo 90.282. Durata 760 minuti.
Mariangela Galatea Vaglio. Teodora, la figlia del circo. Sonzogno 2018. Lettura di Marina Prizzi Braus. Costantinopoli, VI secolo d.C. Nella sfavillante capitale dell'Impero Romano d'Oriente, travagliata dagli scontri religiosi e dalla corruzione, i giovani Giustiniano e Teodora sembrano destinati a un'esistenza oscura. Lei è la bellissima figlia di un guardiano del circo e di mestiere fa l'attrice, barcamenandosi fra teatri e amanti ricchi e maneschi. Lui è il nipote del generale Giustino, un rozzo militare analfabeta che non riesce ad avere peso a corte. Il destino però ha altri piani per loro. Giustiniano, implicato in una serie di rivolte per rovesciare l'imperatore Anastasio, da politico consumato riesce a far salire al trono lo zio Giustino, diventando il più potente ministro dell'impero. Teodora, invece, sfuggita alla vendetta di un governatore suo ex amante, diventa confidente del patriarca eretico di Alessandria e viene inviata come spia e mediatrice a Costantinopoli, proprio per contattare Giustiniano alle prese con una complicata e pericolosa trattativa con il Papa. Nella capitale di un impero che si estende dalla Persia al Mediterraneo, solo ed unico erede di Roma, fra complotti, violenze, intrighi e tradimenti, ha inizio una travolgente storia d'amore e potere sullo sfondo di una delle epoche più complesse e misteriose della storia. Mariangela Galatea Vaglio, Trieste 1972, è insegnante e scrittrice di saggi e racconti storici, tra cui Didone, per esempio, e Socrate, per esempio, oltre a una guida divulgativa della lingua italiana, L'italiano è bello, Sonzogno 2017. Vive e lavora a Venezia.
Numero di catalogo 90.282. Numero di catalogo 90.301. Durata 1.353 minuti.
Paloma Sanchez Garnica. La cattedrale ai confini del mondo. Traduzione di Lucia Taddeo. Edizione PM. 2013. Lettura di Bruno Santini. Galizia. IX secolo. Il ritrovamento di reliquie attribuite all'Apostolo Giacomo dà inizio alla costruzione della cattedrale di Santiago di Compostela. Due secoli dopo, in Borgogna, la giovane e nobile Mabilia, seguendo gli arcani simboli scolpiti nella pietra di una chiesa abbandonata, si mette sulle tracce dell'Invenzio, il manoscritto che racchiude la verità su quelle miracolose reliquie. Si ritroverà al cuore dell'oscuro intrigo che divide chi è pronto a dare la vita pur di occultare la verità e chi è disposto a fare altrettanto pur di portarla alla luce. Paloma Sanchez Garnica. Paloma. P-A-L-O-M-A. Sanchez Garnica. S-A-N-C H-E-Z, lignetta, G-A-R-N-I-C-A. Nata a Madrid, è laureata in giurisprudenza e in storia. La cattedrale ai confini del mondo è il suo terzo romanzo, un bestseller che ha scalato le classifiche spagnole e italiane. Della stessa autrice è uscito per PM Il gioco segreto del tempo.
Numero di catalogo 90.301. Genere sociologia. Numero di catalogo 90.444. Durata 173 minuti.
Toni Morrison, L'origine degli altri. Traduzione di Silvia Fornasiero. Introduzione all'edizione italiana di Roberto Saviano. Prefazione di Ta-Nehisi Coates. Frassinelli 2018 edizioni. Lettura di Michela Liopizzi. Che cos'è la razza? E perché le diamo tanta importanza? Che cosa spinge gli esseri umani a costruire un altro da cui differenziarsi? Perché il colore della pelle ha avuto nella storia un peso così negativo? Perché la presenza dell'altro da noi ci fa così paura? Toni Morrison, in un testo che si impone come una vera e propria orazione civile, va in cerca delle risposte a queste domande parlando di sé, della sua opera, di letteratura, storia e politica, partendo dal XIX secolo e arrivando fino ai giorni nostri e alle grandi migrazioni che caratterizzano il mondo globalizzato. L'origine degli altri è un libro di straordinaria attualità, nel quale i temi che siamo abituati a vedere banalizzati e avviliti nel dibattito pubblico vengono affrontati con passione, acume e profondità dalla più importante scrittrice americana contemporanea. Toni Morrison, T-O-N-I-M-O-R-R-I-S-O-N. Lauren, Ohio, 1931, premio Nobel per la letteratura del 1993. Docente di letteratura inglese e scrittura creativa presso diverse università e per molti anni editor della casa editrice Random House di New York e autrice di romanzi che sono ormai pietre miliari della letteratura americana, tutti pubblicati in Italia da Frassinelli. Da L'occhio più azzurro, 1970, fino a Prima i bambini, 2015, passando per molti altri capolavori, tra cui Amatissima, 1987, che le valse il premio Pulitzer. Nel 2012 il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, le ha consegnato la Presidential Medal of Freedom. Roberto Saviano, Napoli, 1979, scrittore. Tra i suoi libri, Gomorra, Mondadori 2006, 000, Feltrinelli 2013, e il ciclo La paranza dei bambini e Bacio feroce, Feltrinelli 2016 e 2017. È il creatore della serie TV Gomorra. Vive da 12 anni sotto protezione per aver ricevuto minacce dalle organizzazioni criminali di cui scrive. Ta-Nehisi Coates. T-A-N-E-H-I-S-I-C-O-A-T-E-S. Baltimora, 1975. Scrittore. Collabora con le più importanti testate americane. Tra i suoi libri, Un conto ancora aperto, codice 2016. Tra me e il mondo, codice 2018. Una lotta meravigliosa, codice 2018. E 8 anni al potere, Bompiani 2018. Time lo ha indicato come una delle 100 persone più importanti del 2016.
Numero di catalogo, 90.444. Genere, storia. Numero di catalogo 90.155, durata 1.349 minuti.
Mario Oliverani, Oltre la Bibbia, Storia antica di Israele, edizioni La Terza, 2017. Lettura di Gabriella Gallia. Un libro dotto ma che si legge di slancio, proprio come una storia avvincente. Elena Loventhal, Tutto Libri. Gerico non è crollata al suono delle trombe di Giosuè. La conquista della terra promessa non è mai avvenuta così come narrato. Salomone non aveva un grande regno e forse il dio del Sinai un tempo aveva anche una compagna. Il libro di Mario Oliverani, sintesi affascinante di lavori in corso da anni tra gli archeologi israeliani e non, è fatto per provocare una scossa a quanti si sono nutriti per decenni di quel filone che nel dopoguerra fu trionfalmente inaugurato da testi come La Bibbia aveva ragione di Werner Keller. Marco Politi, La Repubblica. Questo testo, un classico che si legge di slancio, riconduce alla nascita di Israele, alla sua realtà storica. Liverani riporta i materiali testuali all'epoca della loro redazione, ricostruisce l'evoluzione delle ideologie politiche e religiose, inserisce saldamente la storia di Israele nel suo contesto antico orientale. Emergono così la storia normale dei due piccoli regni di Giuda ed Israele, analoga a quella di tanti altri piccoli regni locali. E la storia inventata che gli esuli giudei costruirono durante e dopo l'esilio in Babilonia. Mario Oliverani, professore di storia del vicino Oriente Antico all'Università di Roma La Sapienza, ha tenuto corsi in molte università americane ed europee. È accademico dei Lincei e membro onorario dell'American Oriental Society. Ha collaborato e collabora a scavi in Siria, Ebla, in Turchia, Arslan Tepe e in Libia, Akakus. Oltre a numerosi articoli in riviste specializzate, è l'autore di L'origine della città, Roma, 1986, Akkad, The First World Empire, Padova, 1993, e Myth and Politics in Ancient Near Eastern Historiography, London, 2004. Per i nostri tipi ha pubblicato Guerra e diplomazia nell'Antico Oriente, 1600-1100 a.C., 1994. Antico Oriente, Storia, Società, Economia, nuova edizione, 2011. Uruk, la prima città, 2011.
Numero di catalogo 90.155. Numero di catalogo 90.274. Durata 217 minuti.
Luca Ribustini. Il mistero della corazzata russa. Fuoco, fango e sangue. Luigi Pellegrini, editore, 2018. Lettura di Antonio Settanni. Sebastopoli, Crimea. Il 29 ottobre 1955, all'1:30 di notte, la più grande corazzata della flotta sovietica in Novorossiysk affonda nelle acque del porto a seguito di una spaventosa esplosione. Oltre 600 marinai sovietici perderanno la vita. La possente nave da battaglia batteva bandiera italiana col nome Giulio Cesare fino al 1949, quando fu ceduta all'Unione Sovietica come risarcimento di guerra secondo quanto previsto dal trattato di pace. Le cause dell'affondamento non sono mai state completamente chiarite e molte delle circostanze sono ancora avvolte nel mistero. A luglio del 2013 una clamorosa rivelazione riapre il caso. Un ex incursore del gruppo Gamma della decima flottiglia MAS rivendica senza esitazione la paternità del sabotaggio. Il grande risalto dato dalla stampa russa e ucraina alle rivelazioni dell'ex incursore della decima MAS e l'intenzione dei reduci della corazzata di chiedere un'inchiesta internazionale convincono l'autore ad avviare un'indagine per avvicinarsi il più possibile alla verità dei fatti. Ribustini ricostruisce quella drammatica notte, le circostanze, il contesto storico e politico nel quale maturarono scelte, alleanze, coperture nazionali ed internazionali. 4 anni di ricerche, decine di documenti, clamorosi e inediti rapporti della CIA ritrovati nel corso della stesura di questa seconda edizione, oltre a nuove ed esclusive testimonianze rilasciate da un ex agente dei servizi segreti e un ex incursore dei reparti speciali della Marina Militare, costituiscono la mole di fonti che comporranno la sconcertante tesi finale del libro. Per i russi è una ferita ancora aperta che suscita dolore, emozione e risentimenti. In Italia, di questa storia, sono in pochi a volerne parlare. Luca Ribustini, giornalista e documentarista, ha lavorato per periodici e quotidiani nazionali, già direttore della comunicazione dei rapporti istituzionali di alcuni progetti del Dipartimento della Giustizia Minorile destinati al reinserimento sociale e lavorativo dei minori in area penale. Ha realizzato diversi documentari dedicati a tematiche sociali e culturali, oltre a reportage di guerra. Il documentario Io sono riuscito dal carcere e dalla strada all'impresa 2013 è stato selezionato fuori concorso alla 11ª edizione dell'Ischia Film Festival. Alla fine del 2013 inizia a lavorare per i più importanti broadcaster della Federazione Russa, tra cui Pervi Canal Rutli e il canale internazionale russo in lingua inglese RT. Dal 2014 lavora come video reporter per l'emittente russa REN-TV. Per lo stesso canale è stato inviato di guerra nel Donbass, in Ucraina.
Numero di catalogo 90.274. Comunicato. Il 30 aprile ultimo scorso si è insediato il nuovo consiglio d'amministrazione del centro regionale Helen Keller, composto dai rappresentanti dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, come previsto dalla legge regionale 4/2001, nelle persone di Mario Barbuto, Santino Di Gregorio, Linda Legname e Gaetano Minincleri. Nella stessa seduta è stata eletta all'unanimità presidente del centro Linda Legname. Il nuovo consiglio, di cui fanno parte il presidente nazionale e il presidente regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, nasce con i propositi di rilanciare le attività a favore dei ciechi e degli ipovedenti nell'ambito dell'autonomia, formazione, addestramento e consegna dei cani guida per ciechi e per tutto ciò che si rende necessario per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità visiva. Queste le prime parole del neo presidente Linda Legname. Unitamente al Consiglio, i dipendenti e i collaboratori auspichiamo che il centro ritrovi lo slancio per essere operativo non solo nel territorio regionale ma anche nello scenario nazionale, interagendo con tutte le istituzioni che operano in favore dei ciechi e degli ipovedenti per implementare la propria attività in coerenza con la nuova società, con i nuovi bisogni dei ciechi. Una sfida di questo nuovo consiglio d'amministrazione è quella di aprire le porte del centro anche alle persone non vedenti con disabilità aggiuntive. Maria Rita Zauri, Ufficio Stampa, Presidenza Nazionale, telefono 06 699 88 417, ustampa@wechecky.it. Avete ascoltato Libro Parlato Novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Lettura di Renato Rappo e degli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro. Thank you.